Eccoci qua. Sì. Sì. Buongiorno a tutti. Shalom. Benvenuti in questa bella biblioteca, sala della biblioteca del Senato. Io sono molto contento di aver collaborato all'organizzazione di questo incontro che ritorna sui temi e con un'attualità particolare, sui temi che già affrontammo in questa sala un anno fa, un incontro al quale non potevo essere presente perché ero ricoverato in ospedale. E quest'anno abbiamo dei partecipanti a questo incontro estremamente interessanti. Io sono molto ansioso di ascoltare i loro discorsi, i loro interventi. Credo che sia molto importante questa iniziativa per il momento particolare che tocca il Medio Oriente e Israele in particolare. La cosiddetta primavera araba dà certamente molte speranze, dà anche sicuramente però un momento di ulteriori incertezze e instabilità in molti paesi. Credo che abbiamo il dovere, anzi, di sperare che in diversi di questi paesi la svolta ci sia una svolta verso la libertà, verso la democrazia, verso una pacifica convivenza di tutti i paesi del Medio Oriente fra di loro. Solo due settimane fa ho avuto occasione di incontrare un importante esponente del dissenso siriano, il quale prospettava una Siria democratica, libera, amica di Israele, che ha l'interesse di lavorare con tutti i suoi vicini per il benessere dei suoi cittadini e dei cittadini dei paesi vicini. Io credo che questa sia sicuramente una speranza che dobbiamo coltivare, ma dobbiamo anche sapere che ci sono dei pericoli molto gravi. E di fronte alle ripetuti annunci secondo i quali l'autorità palestinese potrebbe dichiarare unilateralmente la indipendenza in settembre, io credo che sia doveroso da parte di tutti i paesi liberi, democratici, che riconoscono le norme del diritto internazionale, dire un chiaro no rispetto a questa possibilità, chiedere ai governi dei paesi democratici di dire il loro no, e penso che questo sia un motivo molto importante, che sarà uno dei temi che forse il principale che verranno dibattuti oggi. Anche le affermazioni, per fortuna in gran parte smentite o ritirate, che parlano di un Israele entro i cosiddetti confini prima del 1967, credo che vadano riportate nella realtà storica, la realtà storica che non comincia appunto con le risoluzioni delle Nazioni Unite del 1967, ma cominciano molto prima, cominciano negli anni 10 e negli anni 20 del secolo scorso, dove ben altre erano i presupposti per la nascita dello Stato ebraico Eretz Israel. Con questo io credo di avere anche utilizzato i primi 5 minuti che ho visto nel programma, mi erano stati assegnati. Io vorrei ringraziare Edda Fogarollo, tutti i presenti, a cominciare naturalmente da coloro che sono da questa parte del tavolo, tutti i presenti in sala. La presenza di ciascuno è importante. Io credo che oggi pomeriggio ascolteremo e vedremo, vedo che siamo attrezzati, delle cose molto importanti, e vi ringrazio ancora per la vostra presenza e vi auguro un buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti, ringrazio il senatore Malà per averci dato un grandissimo aiuto per organizzare questa bellissima giornata per Israele. Ringrazio il senatore Luigi Compagna che ha fatto tutto il possibile per venire qui oggi, vogliamo proprio ringraziarlo con tutto il cuore e ringrazio anche l'onorevole Magdi Cristiano Alam che è qui con noi. È partito alle 12.30 da Bruxelles, quindi ha proprio volato, nel vero senso della parola, ha volato grandemente per arrivare qui in tempo. Io voglio dirgli un grazie e voglio ringraziare tutti coloro che sono partiti dalle loro città. Non voglio rubare tempo perché è un pomeriggio preziosissimo, però voglio ringraziare chi è partito da Padova, la mia città, chi il gruppo dei musicisti, dell'orchestra, violinisti di Cittadella sono venuti apposta qui per dare il loro contributo, hanno iniziato a suonare le musiche di Israele e quindi io ringrazio tutti i pastori che sono qua. Da tutte le città, da Pescara, da Firenze, ringrazio coloro che sono qua da Torino, i pastori da Napoli, i pastori da Roma, chi è venuto dalla Svizzera, chi è venuto da Israele, insomma è un lungo elenco di persone che oggi stanno dimostrando di avere un grande amore per Israele. Allora io vi dico grazie con tutto il cuore di essere qui e non voglio togliervi altro tempo. Come cittadina italiana, come persona che è nata in Italia, ho il dovere di fare una piccola introduzione su quella che è stata la storia dell'Italia verso il popolo ebraico, verso Israele, verso la Giudea. Vorrei un attimo inoltrarmi con un piccolo PowerPoint, non so se sarò così brava tecnicamente. Voi vedete qualche cosa da qualche parte? Scusatemi, magari se... ecco.
Leggibile?
È leggibile?
C'è da allargarlo.
Come si allargare, sì.
Ok. Scusa. Allora, questo è il tema, tutti voi lo avete ricevuto l'invito, non perdiamo tempo qui. Questo è un reperto archeologico di Ponzio Pilato. Noi amiamo la storia perché la storia testimonia di una realtà italiana, di una realtà romana che ha lavorato contro per molti anni contro il popolo ebraico. Quindi noi come italiani ci sentiamo il dovere di organizzare questo incontro proprio per cambiare per certi aspetti la storia. Proseguiamo, abbiamo la conferma, nel 1961 questo scavo archeologico è stato trovato a conferma che Ponzio Pilato ha vissuto e ha operato da governatore. Questo è uno dei più grandi insuccessi della storia italiana, è dedicato a Tito, è nell'arco di Tito qui a Roma, chi volesse fare un giretto i prossimi giorni se è qua in viaggio e visitare, questa era un innalzamento, un onore secondo i romani di aver rubato la menorà e di aver distrutto il tempio circa 70 dopo Cristo. Quindi abbiamo molti aspetti per cui riflettere e dire noi italiani siamo qui proprio per lasciare una nuova testimonianza. Un altro personaggio molto importante che ha creato dei grossi guai alla storia di Israele, al popolo ebraico, è stato l'imperatore Adriano, tutti noi sappiamo, ma faccio un piccolo percorso storico per rinfrescare un po' la memoria storica. L'imperatore Adriano arriva 133, 134, 135 dopo Cristo per sedare una rivolta. Vorrei premettere, erano tutte rivolte contro il paganesimo romano, non erano rivolte politiche o rivolte di altro genere o ribellioni in se stesse. E la lotta che il popolo ebraico faceva era proprio quella di non cadere nel paganesimo, di non cadere nel paganesimo perché l'adorazione al solo e unico Dio è stato sempre un comandamento dato da Dio attraverso Mosè, quindi loro si ribellavano proprio per un dovere di conservazione della loro origine e della loro, del loro rapporto con l'unico Dio. Qui con l'imperatore Adriano abbiamo un cambiamento geopolitico della storia della Giudea, della Samaria. L'imperatore Adriano arriva, decide di cancellare ogni memoria storica del popolo ebraico. E sappiamo che questo percorso di dominio è stato fatto da molti imperatori, e l'imperatore Adriano è fra questi: cancellare la memoria storica, il ricordo che una nazione, che un popolo esisteva. Allora decide di intervenire e dà un nuovo titolo a Gerusalemme, dandole il nome Elia Capitolina, voi potete leggere lì, e un nuovo nome alla Giudea, alla Samaria, ai territori ebraici, e come le chiama, Palestina. Quindi l'origine dei problemi attuali di un nome che ha portato tanta confusione, tanta incomprensione storica, nasce dal nostro imperatore Adriano. Eccola una piccola mappa, una piccola carta geopolitica. Voi vedete segnato in rosso Galilea, Samaria e Idumea, sono i territori ebraici fino al 63 d.C. Questa carta geografica è datata 63 d.C., quindi ho voluto essere conforme la stampa di questa, il ricordo storico di questa carta, non esisteva la stampa. Poi vediamo invece la Palestina cerchiata in rosso, voi vedete? Quindi c'è stato proprio questo cambio epocale. Per chi è un lettore di Bibbie oppure di libri, di testi storici, può riscontrare che questo errore, molte volte noi troviamo la Palestina, addirittura ho trovato la Palestina al tempo del re David. Ma non è vero, non è mai esistita una Palestina al tempo di Re Davide, è esistita una Palestina da 135 d.C., quindi Re Davide, noi sappiamo, è nato secoli precedenti. Io sto facendo un piccolo percorso storico dell'Italia, un'altra situazione in cui l'Italia si è compromessa molto all'Inquisizione. Dopo l'editto di espulsione dei re cattolici della Spagna, i territori che erano sotto il governo spagnolo, qui una parte del nostro sud, cade in questa Inquisizione voluta dagli imperatori, e quei territori che erano territori fertili, territori che avevano una ricchezza locale, sembra impossibile, con il Tribunale d'Inquisizione perdono anche l'economia, cambia l'economia, è un cambiamento storico dell'Italia. Gli ebrei emigrano al nord, molti vanno nelle città del Veneto, molti vanno in Toscana, però lasciano il sud. Avete visto molte Bibbie, molti Talmud vengono bruciati, proprio questa voglia di cancellare ancora una volta il ricordo di un popolo ebraico con la sua scrittura, con le sue tradizioni. La mia regione ha anche questo vanto di avere inventato i ghetti. Nel 1516 nasce il ghetto. La popolazione ebraica di Venezia, che viveva libera, a un certo punto conosce la ghettizzazione, un termine che non era mai esistito prima, e viene proprio dalla parola ghetto, getto, che era una fonderia, quindi anche coniata nella mia regione, purtroppo. Non è un mea culpa, ma è un'analisi storica per dire siamo qui proprio per cambiare quella che è stata la storia d'Italia, e ringrazio nuovamente tutti voi. La chiusura dei ghetti attraverso Napoleone, questa è storia conosciutissima. C'è questo tempo di risorgimento, questo periodo di nazionalismo, e questa parola l'anno prossimo a Gerusalemme, da quel periodo che Tito ha distrutto, per ordine di Tito è stato distrutto il Tempio, ogni volta gli ebrei festeggiavano la Pesach dicendo: l'anno prossimo noi saremo a Gerusalemme. Finalmente, con Theodor Herzl, col sionismo, con la nascita del sionismo, sembra che questo sogno cominci a prendere a diventare reale. È ancora un sogno per un po', però Theodor Herzl riesce a fondare nel 1897 il sionismo, che sarà poi quel movimento che darà il via all'acquisto dei terreni e anche darà il via al desiderio di un focolare ebraico nella terra della Palestina. Qui abbiamo il testo della dichiarazione Balfour del 1917, del 2 novembre. So che sto dicendo delle cose famose, note a tutti, però è per comprendere perché siamo qua. Ecco, questo è un documento molto speciale, è un telegramma dove veniva il movimento sionista nel 1920, veniva autorizzato ad acquistare le terre. Per chi ha sempre detto gli ebrei hanno rubato la Palestina, la terra, noi possiamo dire è una menzogna. Israele è stata acquistata e non palmo di terra, ma sassi, rocce, deserto. Non ha acquistato terra fertile. La terra fertile se la tenevano all'inizio i sultani e poi se la tenevano chi li aveva come proprietà, quindi gli abitanti, gli arabi e anche il periodo del mandato, siamo qui. Questa è la terra promessa nella dichiarazione Balfour e nella conferenza di Sanremo. Non approfondisco questo argomento perché c'è il dottor Gauthier-Jacques che realizzerà un grandissimo studio su questo. Questa è la terra concessa poi. La parte dove è scritto Transgiordania, Churchill decide di toglierla, proprio ha preso un righello e una penna, ha detto togliamola agli ebrei e diamola ai nostri amici arabi. Lì doveva nascere il territorio della Giordania, all'inizio Transgiordania, poi diventerà Giordania. Questo è il ricordo storico, come gli ebrei riuscivano ad avere il denaro per acquistare la terra. Come? Questo era un salvadanaio con la stella di Davide che veniva consegnato in tutte le nazioni e ognuno, ogni anno, ogni famiglia, ogni organizzazione, ogni gruppo in tutto il mondo raccoglieva il denaro e poi lo dava a chi stava facendo l'aliyah, cioè l'immigrazione in Palestina. Qui abbiamo gli esperti del Keren Hayesod, non mi dilungo, comunque queste sono le organizzazioni che hanno comperato la terra. C'è anche la formazione di una banca. Massacro di Hebron. Perché massacro di Hebron? Inizia la prima persecuzione e pogrom da parte degli arabi. C'erano delle sommosse, ma questo è stato un vero e proprio pogrom in Palestina. Organizzato da chi? Da Ajamina al-Hussein. Qui non lo potete vedere, ma è al centro. Il suo desiderio era di fermare il sionismo, fermare l'acquisto delle terre e fermare l'immigrazione, cioè l'aliyah in Palestina. E lui ci riuscirà benissimo perché organizzerà attacchi terroristici in tutta la Palestina, combattendo contro il movimento sionista, combattendo contro le famiglie ebraiche che erano andate lì a vivere dopo che si erano acquistati i territori e combattendo contro anche l'esercito britannico. Eccolo qui in mezzo al centro, è quel signore con il copricapo bianco, Ajamin al-Hussein, è un arabo palestinese nato a Gerusalemme, diventa mufti di Gerusalemme. Da quel momento lui ha in mano la situazione e si muove dovunque per creare movimento terroristico contro il neonato sionismo. Oltre a l'Europa sta camminando, anche l'Europa, verso l'antisemitismo, quindi è un momento storico particolare. nasce il movimento sionista, ma anche nascono le opposizioni. Abbiamo visto in Palestina Jamil Hussein sta facendo la sua battaglia. Oltretutto, non vi ho detto, lui controllerà tutte le coste ed impedirà alle navi degli immigrati, di chi sta facendo l'aliyah, di arrivare. Poi la sua battaglia sarà rafforzata dai vari libri bianchi emessi dal governo britannico, che impediranno completamente l'immigrazione. Questo invece è un falso d'autore. L'unica cosa vera che ha è che è un falso, è un vero falso. Questo è il famoso dialogo agli inferi, che è stato un libricino, un pamphlet di ispirazione per i savi anziani di Sion. Chi l'ha scritto? Questo è stato scritto in francese, prendendo ispirazione dai dialoghi agli inferi di Machiavelli, tra Machiavelli e Montesquieu, scritto da Maurice Joly per una sua protesta contro l'imperatore Napoleone III. Non c'entravano niente gli ebrei, ma c'è una montatura, una creazione di antisemitismo attraverso i savi anziani di Sion. E cambia l'antisemitismo. Da questo momento gli ebrei, l'antisemitismo non è più religioso, ma gli ebrei sono i dominatori del mondo e noi li vedremo sopra il globo, li vedremo ricchi di monete. Questa è un'accusa infamante, terribile, che ancora oggi viene fatta. I protocolli dei savi di Sion sono serviti anche a Mussolini durante le leggi razziali nel 1938. Mussolini ha fatto un elenco completo di cognomi di famiglie ebraiche che vivevano in Italia. Non so se voi vedete, in ordine alfabetico. Quindi l'ultima edizione del 1938 dei protocolli dei savi di Sion italiana conteneva un allegato con tutti i cognomi delle famiglie ebraiche. È stato molto facile poi, durante il periodo nazista, durante il periodo fascista, catturare gli ebrei, perché c'era un elenco pronto. Ecco qua le leggi razziali, non entriamo più. Ritorniamo col nostro amico Jamil Hussein. Lui, non contento di come stanno andando le cose, decide di allearsi con Hitler e con Mussolini. Va a prendere degli accordi. Non voglio rubare troppo tempo, sto finendo. Va a prendere prende accordi con Hitler e con Mussolini. Viene finanziato anche da Mussolini. Viene accolto a Roma come un grande capo di governo. E viene, a lui vengono date armi e vengono dati finanziamenti per armare la mano araba contro il movimento sionista e contro l'Aliyah, contro tutti coloro che stavano fuggendo dall'Italia, dall'Europa, che ormai era un continente di persecuzione, dove gli ebrei venivano catturati dovunque in tutto il continente. E lui, a Jamil Hussein, non contento di tutto questo, prende accordi, vorrebbe che anche a Tel Aviv si facesse qualche cosa. E che cosa? Avvelenare le acque di Tel Aviv. Mussolini ha finanziato questo progetto, con mio grande dispiacere l'ha fatto Mussolini. Lui, eccolo qui, a Jamil Hussein con Himmler, prende accordi, per che cosa? Per fermare il movimento sionista e per fermare qualunque possibilità per salvare gli ebrei. Eccolo qua che esamina il suo esercito. Lui ha potuto avere le famose SS musulmane, bosniache. Quindi l'Europa, i Balcani hanno avuto una storia macchiata di sangue grazie a queste SS che hanno lavorato crudelmente alla caccia degli ebrei e anche alla caccia dei partigiani. Eccolo qua che lui continua ad accordarsi, ispeziona le armi. Eccolo qua, un manifesto per arruolare i soldati bosniaci. Quindi la storia conferma, io ho visto varie valutazioni, varie cifre, una media di 100.000 morti ad Jamil Hussein sono da attribuire e altri migliaia e migliaia di bambini orfani della Shoah che volevano immigrare in Palestina, ma il suo diniego, io ho le lettere riservate che lui scriveva a Himmler, a Eichmann, e diceva: questi bambini orfani sarebbe meglio che andassero in un posto sicuro. E il posto sicuro era un linguaggio abbastanza ormai conosciuto, perché usava questo linguaggio, era Auschwitz. Quest'uomo non è mai stato catturato da nessun tribunale dopo la guerra, ma ha alimentato e ha inventato la nuova Jihad ed è stato tra i fondatori dei Fratelli Musulmani. Lui ha viaggiato dovunque per creare un impero pan-islamico, e quello che noi abbiamo ora, bisogna dire grazie a Zamin Hussein per tutto il male che hai fatto, ma noi grazie in senso metaforico, per tutto il male che hai fatto, ora noi dobbiamo comprendere la storia per agire diversamente. Quindi comprendere perché Palestina, comprendere perché questo grande odio, questo accanimento contro gli ebrei, e comprendere perché l'Italia deve veramente alzarsi in una nuova posizione accanto ad Israele. Grazie mille. Scusatemi, adesso noi vogliamo proseguire un momento, vogliamo presentare Thomas Sandel. Thomas Sandel è il fondatore di Coalition for Israel. A te la parola, Thomas Sandel.
Here. Okay. Thank you.
Grazie. Allora, voglio essere molto breve. È solo un'introduzione al prossimo oratore, ma forse per 2-3 minuti posso dire qualcosa riguardo alla missione che stiamo affrontando. La Coalizione Europea per Israele è un gruppo di lobby non ebraico che ha la sede a Bruxelles. Abbiamo tre pilastri sui quali costruiamo la nostra attività come gruppo cristiano: pregare, pregare per la pace a Gerusalemme, la educazione, la coscientizzazione, e poi anche rappresentare le cause di Israele. Abbiamo contattato molti parlamentari in Europa e sappiamo da questi contatti che c'è poca conoscenza della storia di Israele. Sembra quasi che il mondo sia stato creato nel 1967, che sappiamo non è vero. E soprattutto per quanto riguarda i diritti storici e giuridici del popolo Israele sulla terra di Israele, veramente bisogna affrontare un'opera di istruzione, di educazione. Il contesto è anche molto importante. Abbiamo avviato questa missione insieme a Dr. Jacques Gauthier e Andrew Tucker nel Parlamento olandese. Nell'ultimo giorno di maggio, giornata di Gerusalemme, nel Parlamento europeo, il dottor Gauthier ha parlato, c'è stato un grande pubblico per ascoltare il suo indirizzo. Siamo stati poi al Bundestag a Berlino e la settimana prossima andremo a Parigi e a Londra. Quindi vorrei che capiste il contesto, capire perché siamo qui, perché quello che vi presenterà il dottor Gauthier tra qualche minuto è di tale importanza. Soprattutto è tanto importante soprattutto per quanto riguarda la dichiarazione unilaterale questo autunno. Come ho detto, l'advocacy, rappresentare le ragioni, è molto importante per noi, ed è per questo che è molto importante che noi gentili europei dobbiamo parlare per gli ebrei. Sono molto contento di avere dei partner molto importanti in Italia, il mio amico Magdi, ma adesso con altri amici, come europeo, come finlandese. Voglio dire che sono molto fiero dell'Italia, di quello che ha fatto. Abbiamo un messaggio molto conciso che portiamo come gruppo. politico. Uno per dire no alla dichiarazione unilaterale, sì ai negoziati. Non c'è altra via alla pace che non sedersi e trattare. In secondo luogo, riteniamo che la garanzia migliore perché ci possa essere una Gerusalemme aperta alle persone di tutte le fedi e a tutte le idee, sia un Gerusalemme sotto la sovranità ebraica, e la storia ha dimostrato che questo è l'unico modo di avere veramente una capitale, una città capitale condivisa. E vorrei presentarvi un avvocato che ha rappresentato che è specialista nei diritti umani, che è stato ricevuto delle onorificenze da Jacques Chirac, e non solo in Francia, lui è canadese di nascita, ma è stato ricevuto degli onorificenze in tutto il mondo. Credo che è stato un miracolo il primo giugno nel Parlamento europeo, perché è riuscito a catturare l'attenzione di tutti i rappresentanti per 50 minuti, una cosa che non è mai successa nel Parlamento europeo. Ma quello che è importante è quello che è riuscito a far capire, le intuizioni che riesce a esprimere dopo tanti anni di ricerca. Era una cosa che volevamo condividere con noi a Roma, quindi vi voglio presentare il dottor Jacques Gauthier, signore e signori.
Thank you. It's a privilege to be.
Grazie, è un privilegio essere con voi oggi.
I've been to Rome before.
I don't have a
special place to me.
Sono già stato a Roma, è un luogo speciale per me. E quindi il mio compito oggi è uno difficile. Che mi ci sono voluti molti anni per comporre questo documento. Pesa 10 kg, 1300 pagine, 3200 note a piedi pagina. Cercherò di fare la sintesi in 45 minuti oggi. Roma è la città dei miracoli e me ne serve uno oggi. E ancora più importante, quello che voglio condividere con voi in questo momento così essenziale della storia è veramente importante. Ci sono stati altri momenti di svolta nella storia, la prima guerra mondiale e i seguiti della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e i seguiti, è quello che è successo nell'Ottocento anche. Oggi voglio sottolineare il ruolo essenziale che ha svolto l'Italia durante la Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale, una guerra che doveva portare a nuove libertà e alla giustizia. Sono state prese delle decisioni negli anni subito successivi alla Prima Guerra Mondiale che hanno modificato il destino dell'umanità, soprattutto nel Medio Oriente. Io sono un avvocato internazionale, sono un avvocato specializzato nei diritti umani, ho passato molti anni per difendere i diritti dei bambini, i diritti delle minoranze in Canada e più recentemente mi sono recato in Cina, ho affrontato i problemi di diritti umani in Cina. Quello che mi preme è la giustizia, voglio occuparmi della ricerca della giustizia e oggi parlo dei diritti del popolo ebraico e parlo di questi diritti da un punto di vista giuridico. Molti capiscono che c'è un legame religioso, c'è un fondamento religioso nelle rivendicazioni del popolo ebraico sulla Terra Santa, molti capiscono che storicamente ci abbiano abitato là in passato. Io voglio parlare però del titolo giuridico alle proprietà, dei diritti giuridici sulla proprietà. Non c'è dubbio che la questione di Gerusalemme è una delle questioni più delicate, più complesse, più dibattute che vi siano, e quindi Non si può risolvere il problema, se non si risolve il problema di Gerusalemme, questo vuol dire non si può risolvere nulla. Se si potesse risolvere il problema di Gerusalemme, si potrebbero anche ridefinire molte delle altre questioni. Tuttavia, questo è l'elemento più difficile da affrontare, perché è il più complesso. Come giurista vi devo dire che è molto importante considerare i fatti per poter formulare un giudizio. Chi si presenta in un tribunale, se porta solo una parte dei fatti, questo porterà a una decisione errata o non equilibrata. Io vorrei chiedervi di concedermi i prossimi 45 minuti per ascoltare quali sono i fatti che determinano i diritti giuridici del popolo ebraico da una parte, del popolo arabo dall'altra parte e dei palestinesi. Quello che è successo è portato ai diritti per il popolo ebraico, diritti per i palestinesi, diritti per gli arabi. Quali diritti quindi? Il tempo è essenziale. E molto importante che ci sono cinque donne che mi hanno portato a comporre questo libro, una moglie, quattro figlie, secondo i precetti della Chiesa Cattolica, quindi tutto. Io mi trovo qui, è la terza volta in meno di due mesi in Europa, perché il tempo è essenziale. A settembre l'Assemblea Generale, intorno al 18 settembre, con molta probabilità potrà prendere una decisione chiave che porterà a un'altra svolta storica che riguarderà la dichiarazione di statualità dei palestinesi. Alle nazioni si chiederà di deliberare su questa proposta. Io spero che la nazione italiana risponderà come dovrebbe, tenendo conto delle questioni di equità e le questioni di giustizia. La mia posizione è che la questione del titolo a Gerusalemme è una componente chiave della questione, e questo è già stato decisa questa questione nella common law, parliamo di res judicata, in francese chose jugée. Questo vuol dire cosa passata in giudicato. Questo vuol dire che a un certo punto della storia quelli che hanno il potere di decidere, il potere dispositivo, se vi presento da voi con un contenzioso, vi posso presentare la questione, ma forse non avete l'autorità per decidere. Però è successo qualcosa nel 1920. In Italia una decisione è stata presa, una serie di decisioni sono state prese che hanno portato alla concessione di un titolo a diversi popoli, popolo ebraico, popolo arabo. La decisione che è stata riconsiderata da molti nell'Assemblea Generale, da molti nel vostro paese, vi propongo, è già stata presa ed è già fissa. Qui vedete una carta della città di Gerusalemme oggi. Spero che possiate vedere questo. Io speravo che si oscurasse il cielo, che si rannuvolasse tutto, e non ci sono nuvole, quindi spero comunque che possiate vedere questa carta. Al centro c'è un quadrato giallo che è la città storica, la città vecchia di Gerusalemme, e il mio documento si concentra sulla città antica, perché è questa veramente la questione. Allora, la mia conclusione per quanto riguarda Gerusalemme, questo vale anche per quelli che si chiamano i territori disputati oggi, le decisioni sono già state prese, il titolo è già stato concesso al popolo ebraico. Ma se qui sono qui come giurista, come esperto, come scienziato, e vi devo presentare i dati e le evidenze in modo che possiate decidere voi. Dovete decidere voi se queste sono delle conclusioni giuridiche valide o meno. Quindi riguarda il diritto tutto questo. C'è molta confusione oggi tra argomentazioni politiche e argomentazioni giuridicamente fondate. Tutti possono dire lo voglio, deve essere mio. Ma io sono qui per dirvi quello che è stato deciso e chi ha il diritto oggi di dire abbiamo il titolo. Questo non toglie il diritto agli altri di dire no, voi avete il titolo ma lo vogliamo noi. Questa è una posizione politica, ma quali sono le basi giuridiche? Allora, oggi si sente parlare molto dei confini del 67, quindi forse una decina di cose verranno sottolineate oggi e questa è una delle cose che voglio sottolineare, quindi vi voglio chiedere di fare molta attenzione su questo punto. Di cosa si sta parlando? Quando si parla dei confini del 67, forse sapete che a Deauville qualche settimana fa il G20 si è riunito, no, era in realtà il G8 che si è riunito a Deauville e ha cercato di adottare una risoluzione per la quale si promuoveva la fondazione di uno Stato palestinese in base ai confini del 67. Questa risoluzione non è stata adottata perché uno dei componenti del gruppo, Stephen Harper, primo ministro del Canada, non si è dichiarato d'accordo. Non si può avere una dichiarazione per consenso se c'è una persona che obietta. Che cosa è successo con i confini del 67? Guardando questa linea verde, quello che si vede in realtà, quello che è veramente è una linea d'armistizio. Vi voglio portare alla vostra attenzione questo articolo di un trattato tra Israele e Giordania. Non c'è bisogno di studiare il diritto per molti anni per capire quello che dice. Vogliate tener conto del fatto che una linea d'armistizio è una linea che viene scelta dalle due parti in un conflitto per determinare dove termineranno le ostilità. E questo trattato che riguarda la conclusione di una guerra tra Israele, quello che allora era la Transgiordania, stipula che non vi sono provvedimenti in questo accordo che porteranno in alcun modo pregiudizio ai diritti, le rivendicazioni e le posizioni di una qualunque delle due parti. Allora, secondo il diritto della guerra si dice quello che si può fare nell'occupazione, dice quello che potete fare, quello che non potete fare in caso di occupazione. Allora, tutta l'idea di questa parte del diritto internazionale di incoraggiare la terminazione delle ostilità tra le parti belligeranti. Si vuole che smettano di uccidersi e quindi si vuole determinare una linea dove si possono concludere il combattimento, ma senza che si preoccupino che questo abbia poi delle conclusioni, degli effetti sul titolo o sulle rivendicazioni. Quello che dice questo articolo, che questa linea non ha nessun effetto successivo. Poi l'accordo, una copia dell'accordo tra Israele e Siria del 49, Israele e Siria sono ancora in guerra oggi, dove dice che lo scopo della linea di demarcazione dell'armistizio non è di attribuire dei diritti alle parti e non c'è nessuna implicazione per quanto riguarda le disposizioni territoriali finali che ne deriveranno. Anche il trattato tra Israele e Libano dice la stessa cosa. Quindi cosa stanno cercando di fare le nazioni oggi? Stanno dicendo agli ebrei, lo Stato di Israele, non importa tutto questo, i combattimenti sono terminati sulla linea verde e noi utilizzeremo questa linea per imporvi un confine. Come avvocato vi dico che qui facciamo un'infrazione al diritto internazionale. Questo potrebbe avere delle conseguenze gravi perché la prossima volta, se c'è un conflitto, una delle parti potrà dire io non voglio concludere i combattimenti e indicare una linea d'armistizio, perché poi vorranno cercare di imporre questa linea come linea di confine. Quindi linea d'armistizio, confine non sono la stessa cosa. Allora, la maggior parte delle persone a cui parlo nel mondo, a queste persone dico: capite cosa succederebbe a Gerusalemme se si dividesse Gerusalemme secondo la linea verde? Succederebbe a questo: in blu abbiamo quello che rimane di Gerusalemme ebraica, in verde abbiamo la parte, la Gerusalemme palestinese, che comprende tutta la città antica, e in verde chiaro abbiamo lo Stato palestinese adiacente, e in celeste abbiamo quello che sarebbe adiacente alla Gerusalemme ebraica. Quindi vedete che la Gerusalemme ebraica sarebbe totalmente circondata dallo Stato palestinese, e i tre quarti di Gerusalemme oggi rientrerebbero nella capitale palestinese. Quando si parla della partizione di Gerusalemme non si capisce bene quali sarebbero le implicazioni. Non si sa che tutte queste zone blu sono, in verde sono delle comunità ebraiche che dovrebbero essere smantellate. Le Nazioni Unite le chiama colonie, insediamenti, anche il quartetto europeo e altre nazioni del mondo. Io sono qui per dirvi che, in base all'analisi che ho fatto negli ultimi anni, gli ebrei non sono in Israele come coloni, non sono lì come occupanti, sono lì per una questione di diritto, non sono lì in modo ingiusto, sono presenti per un titolo che hanno. Questa è una realtà giuridica. Il mio consiglio per quelli che trattano con Israele, con le autorità israeliane, è di cominciare riconoscendo i loro diritti, altrimenti non si sbloccherà niente. Dove sono stati dati questi diritti? Qui abbiamo un'indicazione di quello che succederebbe se Israele mantenesse la sovranità su tutta Gerusalemme. Questo è quello che succederebbe se Israele, se la linea verde si utilizzasse e se si attuasse il programma e l'ideologia di Hamas oggi. Se si attuasse l'ideologia di Hezbollah oggi, questo succederebbe a Gerusalemme. Hanno rifiutato di riconoscere i diritti del popolo ebraico, e non riconoscono nessun diritto, sono solo una parte della Terra Santa, tra cui Gerusalemme. Questa è la Palestina vista da Hezbollah, Hamas, Iran e molte delle nazioni islamiche, senza nessuno Stato ebraico, senza alcun riconoscimento. La città antica, adesso cerco di accelerare, ma dovete cercare di capire perché mi sono soffermato sulla città antica. Può essere diviso in cinque zone, tra cui il Monte del Tempio, che è probabilmente il terreno più conteso del mondo. Potrei parlare per ore sulla zona del Tempio. Chi dice che Gerusalemme è sacra al cristianesimo, all'ebraismo e all'Islam hanno ragione. Coloro che dicono che Gerusalemme e la città antica sono centrali al cristianesimo, all'Islam e all'ebraismo, non dicono il giusto. Gerusalemme è centrale per la fede ebraica, per il popolo ebraico. Ho passato anni a studiare il Corano e altri libri islamici. La Mecca è il centro dell'Islam. Non ho detto che Gerusalemme non sia un luogo sacro per l'Islam, ma non è il centro dell'Islam. E se avete 17 ore posso dirvi dove è il centro del cristianesimo. Se siete cattolici, il Vaticano è importante. È interessante che la Cappella Sistina, non molto lontano da qui, è stata progettata in base al Tempio di Salomone. La configurazione di quel monumento è progettata in base al Tempio di Salomone, perché questa città, Roma, era diventata centrale per la fede cristiana. Se si è protestanti e si legge la Bibbia in un certo modo, c'è una nuova Gerusalemme che arriva, la vecchia Gerusalemme non è così significativa. Quindi è una storia molto lunga che non voglio affrontare adesso. Se si è cristiani, ci sono molte risposte. Sì, Gerusalemme è santa, sì, i cristiani vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme, ci sono tante cose che succedono, ma non è centrale nel modo in cui è centrale per il popolo ebraico.
The old city, if you look at
e la città vecchia, se andiamo a vedere com'era Gerusalemme nel primo secolo, noteremo che la configurazione essenzialmente era rimasta immutata, questo prima della distruzione da parte dei Romani e poi Gerusalemme dopo la ricostruzione da parte sempre dei Romani come città nuova. Io e mia moglie siamo andati a vedere questo splendido monumento a poca distanza da qui e credo che in fondo il popolo ebraico debba essere grato nei confronti dei Romani, non che siamo felici di quello che è successo nel 70, ma per chi prova a negare l'esistenza di un tempio deve venire qui a Roma e visitare questo monumento. L'evidenza parla da sola. All'epoca stavo leggendo uno dei più grandi storici e Giuseppe appunto raccontava di quest'arco di trionfo, così come veniva costruito sotto i suoi occhi. E quindi abbiamo prova storica di quanto è accaduto. Gerusalemme poi durante gli anni delle crociate. Io sono un amante delle litografie, ne ho moltissime. Qui vediamo Gerusalemme alla metà dell'Ottocento. E secondo questo artista non c'è nulla al di fuori delle mura. Questa è una cartina francese di Gerusalemme, niente al di fuori delle mura. Cosa sto cercando di dire? Gerusalemme è la città vecchia, fino alla fine appunto dell'Ottocento. Qui vediamo un'immagine di Gerusalemme all'inizio del Novecento, non c'è praticamente nulla fuori dalle mura. E questo cosa significa? Significa molto. Coloro che dibattono sul futuro stato di Gerusalemme vogliono la città antica. I miei amici ebrei dicono, ma forse dovremmo dividere Gerusalemme per poter garantire la pace, ma se possiamo essere chiari, la divisione è impensabile, si ha degli illusi se si pensa che si può fare una cosa del genere. Quello che conta veramente è la città antica, la città vecchia di Gerusalemme. Dovrò saltare questa parte e arrivare alla questione del diritto. Ora sappiamo che quando si tratta di acquistare una casa si deve verificare appunto il diritto di proprietà. Ecco, di diritto di proprietà si deve parlare pensando al popolo ebraico. Dovete stringere la cintura di sicurezza e prepararvi ad un viaggio nel tempo. Allora, partiamo dal 1896. Herzl pubblica la sua tesi, lo Stato ebraico. Coloro che sostengono che c'è un punto interrogativo riguardo il significato del movimento sionista ebraico devono ripensare a quanto ha scritto Herzl nel 1896, lo Stato ebraico. Herzl poi ha non solo pubblicato questa tesi, e ha ricevuto un dottorato e non è giusto, io ci ho messo 1300 pagine per presentare un dottorato, lui con 75 pagine si è visto riconoscere un dottorato di ricerca, è ingiusto. Comunque, scherzi a parte, organizzò Herzl una riunione a Basilea 196 ebrei si sono riuniti e non ci vogliono tante persone per trasformare il destino del mondo. Bastano persone di buona volontà, persone con una coscienza che riunite si impegnano. Lasciamo da parte la maggioranza, lasciamo da parte coloro che assumono posizioni di convenienza. Se una cosa è giusta, va fatta. 1897 si riuniscono 196 ebrei per decidere un programma per la creazione di uno Stato ebraico, il che porta poi alla dichiarazione di Balfour, che è stata ricordata dalla nostra gentile ospite oggi, un momento fondamentale da un punto di vista politico, è incredibile il numero di articoli e libri che io leggo, che dicono che questo è un documento dal quale discendono dei diritti e degli obblighi internazionali. In realtà è stata una dichiarazione unilaterale da parte del gabinetto di guerra britannico nel 1917 per la creazione di una casa per gli ebrei. Se torniamo alla conferenza di Basilea, si riteneva che la casa fosse sinonimo di nazione. All'epoca della conferenza, 1897, erano i turchi a dominare quelle terre sulle quali avevano sovranità, quindi come potevano gli ebrei in quel momento chiedere al governo britannico di intervenire e richiedere la creazione di uno Stato casa? Era un altro modo per esprimere il concetto di Stato ebraico ed è esattamente quello di cui parla Herzl nella sua tesi. Quindi il governo britannico, non un uomo, il gabinetto di guerra britannico assume un impegno. E cosa dire dell'Italia? C'è stata una consultazione con l'Italia prima di questo impegno e dobbiamo ricordare una cosa che invece viene dimenticata dagli italiani e dagli altri. L'Italia è stato uno dei principali alleati e quindi l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nella prima guerra mondiale. La vittoria è stata possibile anche grazie al sostegno della nazione italiana, del popolo italiano, e quindi nel 1918, un anno dopo la dichiarazione Balfour, che era stata ufficiosamente approvata dagli italiani, vi è stata anche una dichiarazione ad appoggiare ufficialmente questa dichiarazione. L'Italia si impegna quindi in tal senso per la prima volta. Qui vediamo Balfour e il destinatario della dichiarazione. E adesso parliamo di un momento storico nel corso degli eventi. Che d'Orsay, che è rimasto uguale a Parigi, è il ministero degli esteri francese. Io sono stato per 25 anni consigliere giuridico del ministero degli esteri francese, che è rimasto uguale oggi, ed è lì che si sono riunite le nazioni durante i primi mesi del 1919, dopo la fine del primo conflitto mondiale, per deliberare sulle conseguenze delle azioni dei tedeschi e dei loro alleati. A questa conferenza, nel mese di febbraio del 1919, si presentò una delegazione di arabi guidata dagli Hashemiti con sede nella Mecca, e questa delegazione chiedeva uno Stato arabo indipendente di grandi dimensioni per via delle promesse fatte a Faisal e alla famiglia di Faisal da parte dei britannici, Hossein, Abdullah, Faisal e un altro fratello. E quindi, prima di sottoporre questa richiesta, si sono incontrati con Weizmann chiedendo il suo sostegno come leader del movimento sionista, dicendo che avrebbero poi a loro volta sostenuto l'iniziativa sionista, così come loro chiedevano ai sionisti di sostenere la loro richiesta. E Faisal firma un accordo che ho allegato alla mia tesi, nel quale documento si sottolinea questo reciproco riconoscimento da parte di questi due movimenti nazionali. Faisal e Weizmann si sono incontrati più volte. Qui vediamo un'immagine che risale al 1918. Durante questi incontri, appunto, parlavano del loro reciproco sostegno. La storia è stata riscritta, come potete vedere. E qui vediamo un altro momento storico a Parigi. Chi ascolta appunto queste richieste? A chi vengono presentate? Il Consiglio Supremo delle potenze alleate, e non dovete dimenticarvelo questo punto, perché è fondamentale per avere il quadro d'insieme che è così complesso. Le principali potenze erano Stati Uniti con Wilson, Gran Bretagna con George, Francia con Clemenceau e Italia con Orlando e il Giappone. Ed erano come dei giudici della Corte d'Appello parigina che ascoltavano appunto le richieste che riguardavano la ristrutturazione e la riconfigurazione dell'Europa. Ora io non sto in nessun modo dicendovi che erano decisioni giuste, ma giuridicamente erano vincolanti. Quindi giuridicamente queste erano delle decisioni vincolanti, in quanto da queste discendevano delle realtà giuridiche. Gli ebrei si sono organizzati. Dobbiamo ricordare che all'epoca vi erano solo 200.000 ebrei in Palestina, 700.000 arabi, e loro si sono visti promettere uno Stato, ma non erano ancora pronti. Un consigliere, Sacher di Weizmann, dice in questo documento che si sarebbe creato un sistema di tutela britannico con un mandato per assicurare lo sviluppo della nazione con l'arrivo degli immigrati. Alla base di tutto era l'immigrazione, questa è la base di tutti i documenti successivi per arrivare un giorno a una maggioranza di popolazione nonché uno Stato. Weizmann è stato l'architetto fondamentale di tutto ciò. A Parigi, con un gruppo di altri, ha sottoposto appunto queste rivendicazioni sioniste. Se immaginiamo quindi di trovarci in un tribunale, ecco quello che viene presentato al giudice. Ovvio che non sono vincolanti queste richieste, ma sono richieste poste al giudice, al quale si chiede appunto un riconoscimento. Dobbiamo porci quindi la seguente domanda. Gauthier dice: sono state presentate queste richieste? Sono state accolte? Le nazioni che avevano il potere decisionale hanno accettato queste richieste, queste rivendicazioni? Si voleva garantire un collegamento storico con la Palestina, si richiedeva il diritto di ricreare ciò che esisteva prima, non si chiedeva la creazione di una nazione nuova. Se giuridicamente ci sia un riconoscimento, bisogna riguardare al passato per poter ricostituire questa realtà, ed è questo il principio. Ed è stato chiesto un territorio particolare che era perfettamente allineato con le tribù di Israele della Bibbia, queste tribù che arrivarono sulla sponda orientale del Giordano, le altre sulla sponda occidentale del Giordano. L'obiettivo era di avere un territorio sufficiente per ricreare, ricostituire, formare il senso storico, appunto, e religioso del popolo. E quindi questa era una richiesta, una rivendicazione politica. Ecco quindi cosa si intende per rivendicazione politica, che però non ha alcuna validità giuridica fin tanto che non viene riconosciuta e accettata. Ciò è accaduto? Uno dei pilastri delle tesi giuridiche alla base della mia tesi è l'articolo 22 del patto della Lega delle Nazioni. Su questo vorrei soffermarmi, perché è proprio qui che si ritrova la nuova idea, il concetto di mandato fiduciario. Invece di fare quello che succedeva in passato, conquistare e quindi assumere il controllo del territorio, Wilson ha detto: non facciamo quello che è stato fatto storicamente fino adesso. Ed ecco perché abbiamo questo concetto sacro e i principi che sono legati all'impegno sacro della civiltà ancora conta oggi per poter determinare i diritti del popolo ebraico nei confronti di Gerusalemme e la terra sacra. La terra santa, scusate. Ora, perché ho detto che il potere era nelle mani esclusivamente di queste quattro nazioni? Qui vediamo un esempio della riconfigurazione in Europa. Noterete che la Bulgaria perderà territorio. bisogna distinguere tra le principali potenze alleate, tra queste l'Italia, e le altre potenze alleate. Se noi andiamo a osservare l'articolo 48, a chi viene riconosciuto titolarità? Le cinque nazioni. Vi ricorderete che appunto quando si parla di titolarità, nemu dat quad non habet è il detto che viene in mente. Queste nazioni avevano il diritto di dare agli arabi ciò che hanno dato rispetto ai territori ottomani, avevano il diritto di farlo per quanto riguarda la Palestina. Che vediamo il trattato di Versailles. A chi vengono attribuiti i diritti? Ci è voluto tantissimo tempo per comprenderlo. A chi vengono concessi i diritti? Queste nazioni, le principali potenze alleate, tra queste l'Italia. Come dicevamo qui, vediamo invece il trattato di Trianon, un quartiere parigino dove ho vissuto per 10 anni, peraltro, e noterete le stesse cinque nazioni alle quali viene riconosciuta la titolarità. E qui riguarda l'Ungheria. E questa è una cartina non mia, nella quale vediamo i trasferimenti di territori, i passaggi di titolarità. Le decisioni di queste cinque potenze sono state vincolanti, hanno portato alla riconfigurazione dell'Europa, e alcune persone qui oggi potrebbero obiettare e dire quelle decisioni erano sbagliate. Non sono qui per negarlo. Comunque sia, buone o cattive, erano decisioni vincolanti. I territori ottomani. Parigi. Ora, qui veramente la situazione si fa vieppiù confusa. È stato difficile anche per me comprendere qualcosa. Sono state ascoltate le richieste da parte sionista, quelle da parte araba. Ma chi ha deciso cosa e quando? A metà del 1919 hanno lasciato Parigi. E la decisione non fu presa lì, perché poi vi fu una nuova riunione per appunto decidere. E dove si sono riuniti? Si sono riuniti in Italia. E chi ha presieduto l'incontro delle principali potenze alleate? Chi era seduto a questo tavolo e dove? Ci troviamo in una villa. È stata trasformata questa villa, qualcuno ha riconosciuto la sua importanza, e questa è la sala, questo tavolo con 4 o 5 posti, e questa è una villa importante. Ho deciso di visitarla con mia moglie e una delle nostre figlie, e vi era un uomo d'affari britannico, adesso è diventato un condominio di lusso, e c'era questo inglese che aveva affittato gli appartamenti, e siamo finiti in quell'appartamento dove vedete sono aperte le finestre, aperta la porta, e io sono riuscita a sedermi nell'appartamento che corrisponde alla sala dove si svolse questa riunione importante nell'aprile del 1920. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un momento storico. Questa riunione fu presieduta dal governo italiano, si trova in un luogo splendido, vi invito a visitarla, e nel corso di questo mio soggiorno si avvicinò una signora e mi diede delle foto straordinarie che raffiguravano appunto i vari leader. Vediamo il primo ministro Nitti, vediamo Mitterrand, Lloyd George, britannico. E cosa accadde? Fu presa una decisione, fu stabilito cosa fare rispetto alle rivendicazioni e alle richieste avanzate nella riunione di Parigi. Furono prese delle decisioni. Questa è una dichiarazione, i principi contenuti nella dichiarazione Balfour non erano vincolanti, ma questi principi furono trasformati in una risoluzione che poi è diventata appunto il punto di riferimento della rivendicazione dei diritti della Palestina. Qui vediamo appunto questo luogo ricordato in questa scritta, un momento storico del quale pochi si ricordano. Ora forse mi sorprenderà sapere che anche gli ebrei non sanno molto di questa riunione a Sanremo. Il grande leader del movimento sionista, Weizmann, affermò che questo incontro a Sanremo è stato veramente storico nella storia del popolo dal momento dell'esilio, dice Weizmann. E questa è veramente una dichiarazione affascinante. Qui vediamo un grande leader ebreo, il quale riconosce che la riunione di Sanremo è stato uno dei momenti più significativi della storia del popolo ebraico, eppure pochissimi conoscono appunto ciò che è accaduto a Sanremo. Non lo sanno gli ebrei, non lo sanno pochissimi italiani, eppure è stato un momento di svolta. E se vogliamo sottovalutarne l'importanza, attenzione, perché è proprio in questa riunione che il Consiglio Supremo, presieduto dall'Italia, decise di accettare le richieste arabe presentate a Parigi. Prima di quel momento vi era una divisione tribale, di clan, non esisteva unità nel popolo arabo, e poi improvvisamente è stato detto sì per via del sostegno dato durante la guerra, e quindi sono state accettate le rivendicazioni arabe. Questo è il trattato che è il risultato della riunione di Sanremo. Questo è il mandato sulla Siria e il Libano. Non ci sono possibilità di entrare nel dettaglio, visto il tempo a disposizione, ma comunque sia, questa è una dichiarazione a favore degli abitanti della regione essenzialmente arabe. Questo è il trattato sull'Iraq, e all'epoca la Mesopotamia, risultato della riunione di Sanremo. E questo è a beneficio di coloro che vivono in questa terra. E cosa dire del mandato per la Palestina? Questo mandato non parla degli cittadini, degli abitanti. I diritti vengono attribuiti al popolo ebraico purché vi sia un rispetto dei diritti civili e diritti religiosi di tutti gli abitanti della Palestina. Un aspetto fondamentale dal punto di vista giuridico è questa clausola del trattato, che è una fonte giuridica di obblighi e secondo me è ancora un articolo fondamentale oggi, che cerchiamo di trovare una soluzione definitiva per Gerusalemme e la regione. E faccio riferimento al preambolo. Il preambolo è incluso nella clausola della disposizione, e nel preambolo si trova un punto fondamentale sottolineato in rosso, ovvero sia le grandi potenze dicono sì alla richiesta di riconoscimento del popolo ebraico, dicono sì al riconoscimento dei loro diritti storici, dicono sì alla loro richiesta di ricostituire ciò che avevano già. Quindi, per essere equi, per operare in maniera giusta, è necessario ricordare e rispettare quanto avevano prima. Ecco perché le prime 200 pagine della mia tesi si occupano della storia della città di Gerusalemme e il luogo occupato dagli ebrei e dai cristiani, l'epoca appunto di Gesù Cristo. Gerusalemme, il significato della città di Gerusalemme nell'Islam e per il popolo arabo. Mettendo insieme appunto questi tre elementi ne emerge un chiaro contrasto. Due parlano degli abitanti e il terzo invece parla del popolo ebraico. Questi sono i risultati della decisione presa a Sanremo. Tutto quello che è in verde, ex territorio ottomano, titolo deve essere attribuito agli abitanti, con mandato francese per la Siria, britannico per la Mesopotamia. Oggi Iraq è in blu, appunto si indica l'area che doveva essere la terra del popolo ebraico. Nel 1921, senza entrare nei dettagli, Churchill si trova di fronte a dei problemi, perché dopo Sanremo i francesi hanno cacciato Faisal da Damasco, lui reagisce, il fratello salta su un cammello, usa una mitragliatrice o quello che era, e si scatena di nuovo un conflitto. Churchill dice: incontriamoci a Cairo, e dice: vi farò quanto segue, darò a Abdullah una zona che noi controlliamo, la Transgiordania, quindi una grande parte del territorio che era stato destinato al popolo ebraico. Viene quindi loro tolto, ma Abdullah come nuovo responsabile del governo, si impegna per iscritto per assicurare che tutto ciò che è stato già attribuito nel mandato al popolo ebraico, tutto ciò che è in blu, venga destinato al popolo ebraico come loro terra, come loro nazione. Oggi lo Stato di Israele, il popolo di Israele, cerca di mantenere appunto quella che era la Palestina occidentale. Cosa è successo a tutti questi impegni? Quindi mi permetto di aggiungere che l'Italia, una delle potenze a Sanremo, ha votato a favore della risoluzione. Il Trattato di Sèvres nasce nel mese di agosto, firmato anche dall'Italia, e in questo trattato si ribadiscono gli impegni assunti nei confronti del popolo ebraico e al popolo arabo, con il successivo mandato approvato dal Consiglio della Lega delle Nazioni. E sapete chi era appunto membro del Consiglio? L'Italia, seguito dal Trattato di Lausanne 1923, anche qui parte firmataria l'Italia. Quindi anche l'Italia si è impegnata, come le altre nazioni, più volte. E questo è un momento veramente fondamentale nella storia da un punto di vista giuridico, perché noi stiamo dicendo che andrebbero negati i diritti che sono stati già attribuiti al popolo ebraico.
Dobbiamo chiudere l'argomento, molto interessante, ma dobbiamo procedere con gli altri relatori, molto importante. Okay, dobbiamo proprio procedere.
Can I just give me 3 minutes to wrap up?
Yes, yes, thank you.
The resolution of the...
La risoluzione sulla divisione del 1947 non è vincolante, secondo me, perché se le parti avessero accettato si sarebbero avuti gli obblighi di diritti. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza 242 ha una valenza giuridica. La mia conclusione è che nulla di ciò che è accaduto da quando sono stati attribuiti i diritti agli arabi e agli ebrei a Sanremo, nulla è stato annullato, contraddetto da successivi accordi, e metà della mia tesi si basa sul fatto che questi sono diritti ancora in vigore oggi.
Ringraziamo Jacques Gauthier, veramente interessante, molto bello. Ora io vorrei dare la parola al professor Luigi Compagna. Lui è un famoso storico, insegna all'università e anche alla LUIS, e vorrei un parere suo, sentire il suo punto di vista nell'analizzare questo aspetto storico e anche giuridico, professore. E voglio proprio ringraziare ancora il senatore Compagna per essere qui. Grazie.
Grazie. Ma direi che il lunghissimo percorso che porta dalla questione ebraica alla nascita nel secondo dopoguerra dello Stato nazionale ebraico è un percorso...
Senatore, si deve sedere.
Ah, mi devo sedere. Mi scusi. È un percorso nel quale si cerca di trasportare... Così va bene. Si cerca di portare la questione ebraica sul terreno del diritto internazionale. Herzl, il sionismo, la conclusione della prima guerra mondiale ci riescono, ma non ci riescono abbastanza. Una delle più grandi tragedie della generazione precedente alla nostra è che lo Stato di Israele non nacque dopo la prima guerra mondiale e nacque invece dopo la seconda guerra mondiale. Al momento della nascita, però, lo Stato di Israele ebbe un riferimento molto importante: le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite riuscirono a fare per lo Stato nazionale ebraico quello che non riuscì ai quattro gentiluomini Clemenceau, Lloyd George, Orlando e Wilson dopo la prima guerra mondiale. Dal 1968, da dopo la guerra dei sei giorni, direi che per lo Stato di Israele e per la coalition di amici di Israele nel mondo la situazione cambia da così a così. Se io dovessi identificare il grande nemico dello Stato nazionale ebraico negli ultimi, dite voi, 40 anni, direi, e lo dico con profondo dolore, il maggiore nemico è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. E al tempo non applaudiamo troppo, perché lo Stato nazionale ebraico, proprio per la sua natura parlamentare, democratico, Stato di diritto e non già Stato teocratico, è uno Stato che concepisce la sua battaglia, la sua rivendicazione del proprio diritto di esistere sul terreno del diritto, sul terreno del diritto internazionale, e la questione che si porrà alla metà di settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite deve vedere Israele ed i suoi amici collocati in quella linea di sì alla trattativa, no al riconoscimento immediato della statualità dello statuto fra l'OLP e Hamas. Da questo punto di vista, per quel che può significare, l'incontro di due settimane fa fra il presidente del Consiglio israeliano qui a Roma e il presidente del Consiglio italiano è stato un punto di riferimento importante. Ci auguriamo che in Europa questa intesa fra Israele e l'Italia possa trovare in paesi tradizionalmente amici di Israele la stessa disponibilità che hanno avuto i governanti italiani con Netanyahu e gli altri ministri che lo accompagnavano. Se dalla cronaca italiana possiamo aggiungere un segnale positivo, direi che rispetto a quel che sembrava un mese e mezzo fa, italiani in ansia di far parte della flottiglia di amicizia con Hamas e di ostilità con Israele si è andato un po' alla volta rarefacendo rispetto alle premesse iniziali. Un'altra considerazione è che sul diritto all'esistenza di Israele c'è in Italia una disponibilità dell'opinione pubblica, un orientamento di massima delle maggiori forze politiche, una serie di associazioni Italia-Israele, vedo il nostro presidente Benigni della Federazione di Amicizia fra Italia e Israele, e in qualche modo tutta la storia dei democratici italiani della mia generazione ha sempre identificato nello Stato ebraico una sorta di patria del cuore, dei propri sentimenti di libertà e di democrazia. Anche chi è venuto da più lontano, l'amico Magdi Allam, ha avuto in Italia grandi amicizie. La prima Repubblica con Susanna Niederstein, sorella di Fiamma, la seconda, credo, al Corriere della Sera con Stefano Folli, e del proprio percorso intellettuale, giornalistico, politico, civile, ha sempre guardato a questo aspetto del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, forse come a quello fondamentale per le scelte a cui ha poi improntato la propria vita. Primavera araba. Magdi vi parlerà con più competenza di me, soprattutto per quello che riguarda l'Egitto. Ecco, Primavera araba è un po' una formula di semplificazione giornalistica. Le cose sono più complicate e sono meno primaverili. L'anno tra Natale e Capodanno in Egitto era cominciato malissimo e gli amici del cuore di Magdi ne sanno qualche cosa, i copti. Poi sostanzialmente, nonostante molta retorica, si è trattato più che altro di un cambio di spalla del fucile in seno all'esercito. E se poi è vero, come si dice, che da questo rivolgimento di politica interna egiziana è avvenuta una mediazione a favore di un accordo fra Abu Mazen e Hamas, nel quale non c'è neanche una parola per Gilad Shalit, la primavera è stata molto, molto, molto invernale. Perché credo che Israele, ricordo soprattutto l'ultimo bellissimo discorso del presidente Sharon alle Nazioni Unite a settembre, poi si sentì male, e Sharon alle Nazioni Unite alla fine della drammatica estate in cui c'era stata l'evacuazione di Gaza, Sharon, impegnato sul terreno di una polemica interna in Israele, gli si opponeva niente di meno che il ministro Sharansky, cioè una delle coscienze democratiche più alte. Sharansky diceva: è sbagliato andar via da Gaza senza poter vantare un successo in termini di human rights, di qualche forma di riconoscimento. Sharon alle Nazioni Unite disse: è vero, ma è una scelta motivata probabilmente dalla disperazione, nel senso che per Israele, per tutta una serie di implicazioni demografiche, era diventato molto difficile e nello stesso tempo non si vedono, non si dischiudono prospettive non già di Stato palestinese, ma di statualità palestinese neanche. Anche il mondo attorno ad Abu Mazen è un mondo di feudalesimo, è un mondo di polizie private, mentre la storia del sionismo, anche prima della dichiarazione Balfour, anche prima della stessa dichiarazione di diritto pubblico che Herzl chiedeva allo Stato ottomano, in Israele l'insuf, gli insediamenti che c'erano, erano degli insediamenti che prefiguravano statualità, biblioteche, scuole professionali, sindacato, giornali e via dicendo. Da questo punto di vista evitiamo questa retorica, due stati, due cose, vabbè, d'accordo, però non si vede nessun segno. E allora da questo punto di vista la prospettiva delle Nazioni Unite di accelerare, di creare il fatto compiuto di un voto alle Nazioni Unite che conferisse a questo accordo fra Hamas e l'OLP sarebbe a dir poco irresponsabile. Da questo punto di vista io credo che le Nazioni Unite hanno già fatto abbastanza contro lo Stato di Israele e contro gli amici dello Stato di Israele nel mondo. Voglio ricordare due cose. Una, fortunatamente, è durata soltanto 10 anni. La dichiarazione del 1975 col sionismo definito una forma di razzismo. Si oppose soltanto l'America. Gli europei, o per questioni petrolifero o per altre questioni, diedero la sensazione di guardare dall'altra parte. Era il periodo in cui si preannunciava un segretario generale dell'ONU, Waldheim, che per il suo passato sembrava ricattabile dall'altra parte del campo di gioco. E la seconda cosa che ha fatto del male a tutti gli uomini liberi nel mondo è stata l'anno scorso, il rapporto delle Nazioni Unite del generale Goldstone, un ufficiale ebreo sudafricano, mi sembra, il quale adesso in una intervista che forse gli fa onore sul piano individuale, ma è ancora più lacerante, ammette di avere sbagliato, di avere forzato quelle attribuzioni che feriscono a morte l'onore dell'esercito israeliano e dei suoi comportamenti, ed ora con molto candore. Ecco, io mi auguro che qualunque paese europeo che il 18 settembre voglia interrogarsi su come votare la risoluzione su Hamas e l'OLP come Stato palestinese abbia il buon gusto di pretendere prima dalle Nazioni Unite una qualche cosa che sul piano politico e diplomatico ristabilisca la verità e non restituisca, perché è difficile restituire quando si fa del male così in profondità, l'onore a quello Stato che è stato nell'ambito delle Nazioni Unite per tutti questi anni con grandissimo onore e senza odio ideologico per nessuno degli Stati membri. Grazie.
Voglio ringraziare il senatore Compagna per questo molto interessante intervento. Ha anche scritto un libro molto interessante sulla sionismo e il collegamento con Mazzini, un libro molto bello che io vi consiglio proprio di leggere, che ci farà comprendere che grande legame c'è tra l'Italia e Israele e il pensiero ebraico. E ora io inviterei Reverend Rosen a venire a darci un saluto da Israele. Reverend Rosen è il responsabile direttore mondiale degli Amici di Israele nel mondo, in tutto il mondo. Lui vive a Gerusalemme e io lo inviterei qui al podio di darci un saluto. Gli facciamo un applauso, benvenuto qui al podio. Ok.
Shalom.
Shalom. Mi scuso per il fatto che leggerò, perché non sono un parlamentare, quindi non sono bravo a parlare. Dovrò leggere. Onorevoli, cari amici, signore e signori, mi chiamo Reverend Rosen e sono il responsabile della la divisione mondiale Amici di Israele di Keren Hayesod. Keren Hayesod è l'organizzazione nazionale che raccoglie fondi per lo Stato di Israele. Nasce nel 1920 durante la conferenza sionista a Londra e all'epoca emersero chiaramente tre importanti principi che valgono ancora oggi. Innanzitutto è necessario creare una terra ebraica nell'area della terra promessa, e questa teoria è stata poi comprovata successivamente come giusta durante la Seconda Guerra Mondiale. Successivamente era necessario portare in questa terra quanto prima possibile gli ebrei. Questo è stato confermato durante la Seconda Guerra Mondiale come principio valido, e correvano fondi per poter compiere questa operazione. Da loro sono milioni gli ebrei che sono tornati a casa, ma dobbiamo ricordare che questo miracolo di un antico popolo che ritorna alla propria patria dopo essere stata dispersa per più di 2000 anni non è partita nel 1920. Il desiderio di fare ritorno a casa dipende dalle antiche le leggi, e parlo naturalmente della Torah, la Bibbia, e questo ha fatto sì che sporadicamente, anche se in numeri significativi, per via delle persecuzioni religiose nel XIII-XIX secolo, ha fatto sì che alcuni ebrei abbiano cercato di far ritorno a casa durante i 2000 anni della diaspora. Quindi nel 1880 nella Terra Santa gli ebrei erano circa 25.000, questo appunto in Terra Santa. Ed è nel 1882 che iniziò la prima moderna Aliyah, con l'arrivo di 25.000 ebrei essenzialmente dall'Europa orientale. Da allora e fino alla creazione dello Stato di Israele nel 1948 vi sono state cinque principali ondate di Aliyah o immigrazione, molti già lo sanno questo, e tra queste dobbiamo includere anche l'Aliyah clandestina tra il 33 e il 48, dovuto alle limitazioni severe di emigrazione ebrea in Palestina istigato dai governanti britannici. Tutte queste ondate insieme hanno fatto sì che il numero di ebrei in Palestina nella fase pre-Stato di Israele arrivasse a 600.000. Non v'è dubbio alcuno che l'arrivo degli ebrei prima del 1948, oltre all'arrivo dei testimoni delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale con il massacro di 6 milioni di ebrei, hanno permesso a tutti di riconoscere ciò che già i leader sionisti avevano riconosciuto, il bisogno di una terra, di una patria ebrea in Palestina. La creazione del cosiddetto Parlamento ebraico, l'agenzia ebraica del 29 durante il congresso di Zurigo, ha predisposto i preparativi per lo Stato ebraico. I fondi che vengono raccolti da Keren Hesod furono destinati alla costruzione dell'infrastruttura dell'entità ebraica in Palestina, insieme alla JAFE e altre organizzazioni come l'Organizzazione Sionista Mondiale. Sono stati creati circa 1000 insediamenti, questo è un termine che ormai viene in viso, ma parliamo della Galilea, di 1000 insediamenti in tutto il paese su terreni acquistati da varie organizzazioni, tra questo la KKL o la Keren Keyemet Lei Israel, che oggi pianta molti alberi. Sono stati acquistati molti terreni in Israele e su questi terreni sono stati appunto costruiti gli insediamenti grazie ai fondi raccolti da Keren Hayesod. Quindi lentamente ma senza esitazioni vediamo la nascita di una rivoluzione demografica, un cambiamento geopolitico. Dopo la creazione di Israele nel 1948 iniziò la prima immigrazione dei paesi arabi, nonché arrivarono i sopravvissuti dell'Olocausto dall'Europa. Dal 1948 sono più di 3 milioni di ebrei che sono tornati a casa, provenienti da varie parti del mondo, sia segretamente che apertamente. Il finanziamento è stato messo a disposizione non solo da ebrei in tutto il mondo, ma anche da non ebrei, e devo fare riferimento in particolare alla organizzazione con sede in Olanda, Cristiani per Israele Internazionale, che collabora con Keren Hayesod. Sono due le tipologie di aliyah. Innanzitutto abbiamo l'aliyah dall'ex Unione Sovietica. Vi fu per ovvi motivi un contrasto da parte del regime sovietico nei confronti dell'immigrazione. Tra il 60 e il 70 furono solo 4.000 gli ebrei che sono partiti dall'Unione Sovietica alla volta di Israele. Tra il 70 e l'80 sono stati 200.000, ma l'ondata principale è partita nel 90. Forse perché per la prima volta dopo tanti anni è stato concesso a loro di partire. Da allora sono più di 1 milione di ebrei dell'ex Unione Sovietica che sono arrivati in Israele. Questo continua, sono migliaia gli ebrei provenienti dall'ex Unione Sovietica che arrivano in Israele ogni anno per essere integrati nella realtà del paese. Già negli anni 50 abbiamo incominciato a avere notizie di una tribù della pelle scura che viveva in Etiopia dall'esilio babilonese 2500 anni fa. Pochissimi incominciarono ad arrivare fino ad 83-85, quando il primo ministro Begin ordinò alla Mossad di riportarli a casa en masse. E qui iniziò il ritorno a casa di quello che viene considerata una delle 10 tribù perdute, la tribù Dan a Sion, dopo migliaia di anni di attesa per un segnale. Da allora sono giunti a casa più di 80.000, e sebbene si sia arrivati a 130.000 della diaspora etiope, ve ne sono altri 8.000, e questo nei prossimi 2-3 anni sarà il nostro impegno, quello di riportarli a casa. Voglio sottolineare che l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, storico direi, nel esplorare questa splendida tribù ebrea, preparandoli quindi per il ritorno a casa. E poi vorrei parlarvi di un'esperienza che ho avuto un anno fa durante la visita di una delegazione parlamentare brasiliana, uno dei nostri centri di assorbimento con 1300 nuovi emigrati dall'Etiopia. La moglie del capo della delegazione incominciò a piangere dopo circa 20 minuti di presenza nel centro. Le ho chiesto perché e lei mi ha detto: Brasile è il paese che ha più persone nere nel mondo al di fuori dai paesi africani. Tutti parlano dell'apartheid israeliano e guardate quello che state facendo per migliaia di neri africani. È importante sottolineare alcuni aspetti del processo dell'Aliyah. La difficoltà nell'integrare così tante nazionalità in un paese piccolo con 7 milioni di abitanti appena è veramente enorme. Oggi come ieri, vorrei ricordarvi che l'immigrazione di massa è partita con 600.000 che poi sono riusciti ad assorbire in meno di 70 anni più di 3 milioni di nuovi immigrati, molti che venivano da capanne di fango, senza energia elettrica, senza acqua corrente. E tutto questo ha avuto un enorme impatto sul nostro giovane paese, con minacce continue sul fronte della sicurezza. Eppure questo è un compito importante che continuiamo a svolgere, perché abbiamo cercato di continuare a combattere l'antisemitismo. Noi prima stavamo con le spalle al muro, oggi stiamo il volto rivolto al muro del pianto, preghiamo al Signore affinché tutti gli ebrei possano arrivare nella nostra terra e ricevere cittadinanza al loro arrivo. L'immigrazione non è stato però soltanto un onere. Sono stati tanti gli effetti positivi durante gli anni Ottanta. L'inflazione in Israele ha raggiunto addirittura 300-400% all'anno, uno dei più tassi, alti tassi all'anno. È stato detto che il modo migliore per combattere l'inflazione è la costruzione delle infrastrutture. L'arrivo delle centinaia di migliaia di ebrei dall'ex Unione Sovietica durante gli anni 90 ha fatto sì che Israele costruisse case, città, strade, quindi infrastrutture importanti. Immaginatevi 1 milione di nuovi immigrati in un paese che ha poco meno di 5 milioni di abitanti, che era la situazione appunto in Israele nel 1990. Sarebbe come immaginarci 10 milioni di nuovi immigrati in Italia nei prossimi 10 anni. Per accoglierli sarebbero necessarie tante nuove infrastrutture. E così fu per Israele. Gli immigrati dall'ex Unione Sovietica sono riusciti ad abbattere gli alti tassi di inflazione in Israele per farli attestare agli stessi livelli dei tassi europei. Israele è l'unico Stato ebraico al mondo, sta combattendo una battaglia demografica per rimanere Stato con maggioranza ebraica. Le statistiche del maggio 2011 dimostrano che la percentuale di ebrei in Israele è scesa con un tasso di 0,2% durante l'anno scorso, quindi abbiamo un 75% di ebrei in Israele. E cosa sarebbe accaduto senza i 20.000 nuovi immigrati che sono venuti a casa nel 2010? Immaginatevi cosa sarebbe accaduto senza la politica attiva di immigrazione degli ebrei dal 48 in poi. Senza l'immigrazione di ieri, oggi e domani non è immaginabile uno Stato ebraico. Ieri come domani, e non sarebbe stato possibile creare un luogo sicuro, una casa per tutti gli ebrei e dove la parola ebreo non è una maledizione. Israele deve rimanere forte e deve rimanere la patria del popolo ebraico. Grazie, Shalom.
Rimanendo in tema di Israele, voglio ringraziare anche il direttore generale della compagnia aerea El Al, che è qui presente. Vogliamo ringraziarlo per essere qui. Facciamo un applauso. Voglio ringraziare anche Cavini che ha portato tutte queste persone, tutti i responsabili di viaggi, di compagnie che lavorano per Israele. È importante incrementare il turismo in Israele, è una fonte importante per l'economia ebraica. Rimanendo nel tema di Israele e nelle relazioni da questi famosi uomini studiosi di geopolitica, io voglio invitare il dottor Kedar Mordecai, famosissimo per i suoi studi su Israele, sul mondo arabo. Prego, facciamo un applauso. Dottor Mordecai. Yeah. Oh, qualcuno può aiutare il professor Mordecai?
I have it fully charged, so I'm not sure.
Grazie.
I need like 4 hours.
No.
I'll feel it.
Intanto che il professor Mordecai si sta preparando, io vi voglio dire una cosa molto importante. Il nostro progetto di questo seminario è di presentarvi un manifesto dove noi raccoglieremo delle firme per una presa di posizione accanto ad Israele. Come italiani, come assemblea incontro internazionale, noi vogliamo posizionarci vicino a Israele. Ora passo la parola al professor Mordecai.
Honored members of the parliament.
Onorevoli parlamentari, senatore Malan, senatore Compagna.
For someone who only starts, but it will be.
Beh, un po' lento ad avviarsi, però ci arriveremo prima o poi. Non ridete, per favore. Ce la faremo. Il signor Mahdi Alam del Medio Oriente, dottor Jacques Gauthier, dottoressa Eda Focarello, Thomas Sandel, Andrew Tucker, stimati fratelli e sorelle, devo ammettere che durante l'ultima ora ho cambiato 2 volte quello che dovevo dire. Prima di tutto, la base giuridica per la lotta per l'esistenza di Israele è stata spiegata in grande dettaglio, in modo chiarissimo, dal dottor Gauthier, quindi non serve a nulla ripetere quello che ha detto. Credo che preferirei esaminare un punto piuttosto profondo e significativo, che è che su cosa verte la disputa in Medio Oriente. Credo che questo possa dare un contesto a tante cose e credo che dopo questa mia relazione di 4 ore, no scherzo, ci vorrebbero 4 anni in realtà, dopo questa mia relazione forse ad alcuni posso dare un quadro di riferimento in modo da poter vedere le cose più chiaramente. Su cosa verte la disputa in Medio Oriente? Alcuni risalgono a Sanremo, altri risalgono fino al Medioevo. Tuttavia, il problema che abbiamo oggi nel Medio Oriente è nato tra l'anno 610 e l'anno 612, non in Israele e non in Palestina, ma nel Hijaz, quello che è l'Arabia Saudita oggi. Maometto, il profeta dell'Islam, ha cominciato ad avere delle rivelazioni e gli accordo il beneficio del dubbio che possa aver avuto delle visioni, però quando ha cominciato a predicare ai suoi concittadini, i suoi fratelli e sorelle alla Mecca, lo hanno accusato di riciclare, assatir el walin, come si dice in arabo, i racconti o le leggende degli anziani, degli antichi, cioè gli ebrei e i cristiani. Quindi è stato accusato di riciclare queste storie. Quindi è stato accusato di aver formulato una religione illegittima e senza pertinenza, perché hanno sentito solo le storie che riguardavano Abramo, Isacco, Gesù, Salomone, David, tutte figure che già conoscevano dagli ebrei e dai cristiani. Da allora l'Islam è sempre esposto al dubbio di essere solo un riciclaggio di religioni preesistenti. Uno dei modi in cui Maometto ha risposto all'ebraismo e al cristianesimo è stato mediante delle domande e delle risposte. Molte volte nel Corano dicono: ti chiedono, ti accusano, cioè il profeta Maometto viene chiesto, viene accusato, bisogna rispondere così. Quindi il Corano praticamente presenta un dibattito tra Maometto, che presenta una nuova religione che cerca di legittimarsi, e coloro che sanno che quasi tutto quello che apporta è assatir al walin, cioè un riciclaggio delle leggende dei predecessori. L'Islam cerca di convincere le persone che l'Islam è legittima, è viva ed è valida come religione, e questa è una cosa che cercano di fare ancora, stanno ancora cercando di convincersi e convincere gli altri che l'Islam sia una religione valida, una religione. Credo che ancora sta cercando di convincere le persone riguardo la propria validità, ha dei problemi. Uno dei modi in cui queste si è cercato di operare è stato di minare la validità dell'ebraismo e del cristianesimo. Cioè, se l'Islam riesce a convincere gli altri che l'ebraismo e il cristianesimo non sono più valide come religioni, dove poi si rivolgeranno le persone se non all'Islam? Quindi lo sforzo di minare alla radice il cristianesimo e l'ebraismo è incorporata nel messaggio dell'Islam. Questa idea si manifesta molto chiaramente quando veniamo alla questione di Gerusalemme. Che cosa voglio dire con questo? Gerusalemme, come forse sapete, soprattutto coloro che leggono le fonti, Gerusalemme non viene citata nel Corano, neanche una volta. Grazie. Di Gerusalemme non si parla neanche una volta nel Corano. Tuttavia, come si può convincere gli ebrei e i cristiani ad abbracciare l'Islam quando l'Islam non riconosce la validità di Gerusalemme? È un po' un problema. Al tempo di Maometto c'era un villaggio tra la Mecca e Taif, una città molto nota in Arabia Saudita. E tra la Mecca e Taif c'era un villaggio che si chiamava Jiran. Dopo non è che vi interrogo dopo per controllare se vi ricordate queste cose. Comunque Maometto andava a visitare i suoi parenti a Taif, questo secondo le fonti islamiche, e Maometto quindi andava a visitare i suoi seguaci anche a Taif, ma passava la notte in questo villaggio al Girana, perché non poteva stare fuori di un centro abitato perché di notte, perché altrimenti sarebbe stato divorato o da animali quadrupedi oppure da animali bipedi nel deserto. E quindi pregava la mattina in una di due moschee che vennero costruite in questo villaggio, nelle vicinanze di questo villaggio. Una era molto vicina al villaggio, chiamata al-Masjid al-Adna, la moschea vicina. L'altra, più lontana, al-Masjid al-Aqsa, la moschea distante. Questo al tempo di Maometto. Non a Gerusalemme, ma 50 anni dopo la morte di Maometto ci fu una ribellione all'interno dell'Islam e una persona chiamata Abdallah ibn Zubayr ha chiuso le vie del pellegrinaggio alla Mecca e le persone che vivevano a Damasco, soprattutto sotto la dinastia degli Umayyadi, non poterono andare alla Mecca in pellegrinaggio, quindi venne loro la voglia di avere un luogo alternativo alla Mecca dove andare in pellegrinaggio, ma non c'erano luoghi santi per l'Islam in quella parte settentrionale del Medio Oriente vicino alla Siria, perché quindi è stato deciso che, va bene, la Gerusalemme era santa per gli ebrei, era santa per i cristiani, che sia sacra anche per i musulmani. Ma la persona che ha proposto questo gli hanno detto: ma di Gerusalemme non si parla nel Corano. Ha detto: non c'è problema, diciamo che l'Aqsa, la moschea l'Aqsa, si trova a Gerusalemme, dato che si cita l'Aqsa nel Corano, diciamo che il viaggio notturno di Maometto, che era al Girana, era a Gerusalemme. E nessuno si ricordava più dove era la vera moschea al-Aqsa, nessuno si ricordava dove stava questa moschea, e quindi era possibile dire, era possibile convincere le persone a venire in pellegrinaggio a Gerusalemme piuttosto che andare alla Mecca. Ed è qui
This is when he built the Dome of the Rock.
È qui che ha costruito la moschea.
Here it is.
Ecco.
Sì, it works.
Ecco, va bene, funziona. Come abbiamo sentito, Roma è la città dei miracoli. E allora, quindi, ha costruito la moschea sul monte del tempio, al centro del cortile, con la cupola dorata. E l'ha costruito sopra una chiesa, perché uno dei modi in cui si poteva dimostrare che il cristianesimo e l'ebraismo avevano perduto la loro verità era dire che la religione di Allah è solo l'Islam, cioè Allah non riconosce nessun'altra religione a parte l'Islam. Quindi l'ebraismo, il cristianesimo non hanno più validità. Quindi perché? A cosa servono le chiese ai cristiani? Che la Chiesa divenga una moschea e quindi questo sia fatto al centro del monte del Tempio. Lo stesso si è fatto in molte altre città che vennero occupate dagli musulmani. La moschea di Damasco, la moschea grande è costruita su una chiesa, a Sofia, moschea costruita su una chiesa in Spagna. Tante chiese sono state tante moschee sono state costruite sopra delle chiese, quindi perché il cristianesimo non aveva più valore dopo l'Islam? Quindi cosa servivano le chiese? Non solo vennero confiscate delle chiese, trasformate in moschee oppure altre istituzioni, ma anche le persone, Abramo, Isacco, Gesù, sono tutti profeti musulmani, divengono profeti islamici retroattivamente, perché se l'ebraismo e se il cristianesimo hanno perduto il loro valore, chiunque abbia mai creduto a un solo Dio era chiaramente un musulmano, se no cosa poteva essere? Quindi è così che l'Islam trasforma, manipola la teologia e la storia per dire che chiunque cristiano o ebreo che preceda Maometto è stato musulmano, chiunque credesse a un solo Dio. Abramo era il primo musulmano del mondo e il re Salomone ha costruito una moschea a Gerusalemme, come sappiamo tutti. Quindi è così che l'Islam, per fondare la propria validità, cerca di minare la validità del cristianesimo e dell'ebraismo, perché l'Islam, nella visione dei fautori della religione, non è venuta per vivere fianco a fianco con il cristianesimo e l'ebraismo, la religione invece per annullare quello che significavano queste religioni. Comunque, durante l'ultimo secolo c'è stato un grande disastro, cominciato nel 48 quando gli ebrei, se si vuole il 1920, si può parlare tutto il processo della partizione, che agli ebrei si è data la possibilità di tornare in certe parti di Israele. Dal punto di vista islamico questo costituisce un problema, perché gli ebrei sono stati espulsi da Allah, sono stati mandati via per non tornare più. Quindi com'è possibile, se questa è una terra santa islamica, la Palestina venne dichiarata una terra santa dal secondo califfo che ha occupato Gerusalemme nel 1638, ha detto questa è una terra santa per l'Islam, e chiunque, dovunque pone il piede un musulmano diventa un paese islamico. La Spagna, la Sicilia, tutti questi paesi dove dovrebbero tornare ad essere paesi islamici, perché sono stati islamici e non si può tornare indietro. Quindi improvvisamente tutti gli stati infedeli che hanno rovesciato l'impero ottomano danno queste terre agli ebrei. E questa società delle nazioni che cosa aveva a che fare con la Palestina? Non appartiene loro la Palestina, come possono dare la Palestina agli ebrei? Quindi tutta l'idea della partizione viene respinta, perché contraddice il modo islamico di concepire la terra della Palestina. Lo Stato di Israele viene fondato nel 1948, è stato un incidente per loro. Poi il secondo incidente si ebbe nel 1967, quando Israele occupa Gerusalemme. E questo è uno un fatto molto pericoloso, perché adesso gli ebrei riprendono Gerusalemme. Cosa faranno dopo Gerusalemme? Ricostruiranno il Tempio. E in questo modo l'ebraismo riprenderà vita. E forse Gesù Cristo tornerà sulla terra e avrà di nuovo un luogo dove predicare. Quindi l'ebraismo, il cristianesimo si riprenderanno. E cosa succederà all'Islam? Perché secondo i fattori dell'Islam, l'Islam è venuto a sostituirsi alle altre religioni. Quindi l'idea che gli ebrei, grazie a una decisione dei cristiani, possono tornare in questo paese, a questa città, e possano ricostruire il Tempio, vuol dire che sia l'ebraismo, sia il cristianesimo che l'ebraismo ridiventeranno valide. Cosa sarà, cosa succederà all'Islam? Perché ripone dei punti interrogativi per quanto riguarda l'Islam, che è venuto al mondo per sostituirsi alle altre due religioni. Ed è per questo che la questione della Palestina, la questione di Gerusalemme, non è una questione politica e territoriale, è una questione teologica prima di tutto. Chiaramente ci sono dei collegamenti a questioni politiche, territoriali, giuridiche, però la base di tutto è la religione, o la filosofia religiosa, o il modo in cui l'Islam si vede come una religione che è venuta al mondo per sostituire alle altre due religioni. Perché? Come faccio a sapere questo? È così che vanno in giro i palestinesi nelle manifestazioni, è una cosa che potete comprare dovunque. Ci sono due lati. Questa è una cosa che viene venduta dall'OLP, non da Hamas. Da una parte dice Al-Quds Lama, Gerusalemme è nostra. D'altra parte si mostra la Palestina, tutto il paese, dal mare al Giordano. Io l'ho comprato a Gerusalemme Est da un negoziante e gli ho chiesto: Israele dove sta qui? E mi ha detto: beh, forse in mare, forse nel Mediterraneo. Quindi dal loro punto di vista noi ci possiamo unire ai pesci, forse i pesci ci daranno il benvenuto, forse ci accoglieranno loro, i musulmani no. E per me questo dice tutto quello che riguarda la lotta su Gerusalemme. Non è una lotta che riguarda Israele, non è una lotta che riguarda le terre, è una cosa che riguarda i dubbi che hanno i musulmani riguardo la propria religione, se questa è una religione vera o soltanto una copia delle religioni precedenti. Perché se si legge il Corano, e vi consiglio di leggere il Corano, l'80% del Corano è roba ebraica, dalla Torah, dalle leggende ebraiche. Un 10% sono elementi cristiani e poi c'è un altro 10% che sono dei residui di religioni pagane che si trovavano nella penisola arabica fino al VII secolo. E la prova di questa è la Kaaba, la pietra nera della Mecca. È stato un idolo per secoli prima dell'Islam, ma dato che questo idolo, il Kaaba, era parte così importante della cultura di quelle tribù, Maometto, invece di rifiutare e distruggere questa pietra, ha islamizzato la pietra. Se non si possono battere, islamizzateli. E quindi è quello che è successo con la Kaaba. E non vi risparmio le descrizioni di quello che si faceva alla Kaaba come adorazione dell'idolo. Quindi si tratta di questo, e su questo verte la disputa. è una lotta che riguarda l'Islam che cerca di giustificarsi agli occhi dei propri seguaci, che può farlo soltanto delegittimizzando e cercando di minare le fondamenta delle altre religioni. Questo in nuce è quello che è la disputa riguardo Israele e Gerusalemme. Ma il problema adesso è quindi adesso la questione, la domanda che si pone al mondo, alla cristianità, agli ebrei, è se siamo d'accordo con questo, lo nascondiamo con altre questioni di territorio, questioni di nazionalità, oppure affrontiamo il problema centrale. Come si può fare? Prima di tutto, tutte le città del mondo dovrebbero lanciare un appello a coloro che pensano che la propria validità si possa costruire soltanto annullando la validità degli altri. L'appello deve venire di controllare i propri valori, controllare le proprie scritture, controllare le proprie credenze. Il mondo deve dire loro: affrontate i vostri problemi da soli, lasciate in pace gli altri. Avete dei problemi interni all'Islam, lasciate in pace l'ebraismo, il cristianesimo. Non si tratta di affari vostri. I luoghi santi cristiani e ebraici devono rimanere luoghi santi cristiani e ebraici eternamente. Il mondo civile deve dire loro di costruire la validità, la loro validità sulle proprie fondamenta e non di cercare di costruire la validità su quello che è stato fatto da altri. Difficile, per 14 secoli l'Islam si è propagato cercando di minare gli altri, però c'è una speranza, perché c'è un tipo di Islam, l'Islam sufista, che accetta gli altri, che tollera gli altri, che prende gli altri come elemento dato e che cerca di vivere col mondo com'è. I terroristi, i jihadisti, purtroppo non condividono questo punto di vista, e per loro il loro compito è che la parola di Allah sia suprema e che tutti gli altri siano sottoposti a questa parola, ed è su questo che verte la disputa, la lotta, e il mondo deve capire da dove vengono questi problemi. Ma il mondo oggi, il mondo occidentale, direi, tende a escludere la religione da qualsiasi altra cosa. La laicità e il concetto mediante il quale tutto quello che riguarda la religione viene messa in disparte e viene relegata solo alla sfera privata, e a nessuno si occupa della religione, nessuno si preoccupa della religione. Guardiamo i valori della famiglia che si stanno deteriorando in Europa, ma non solo in Europa, quando si emargina la religione, quando si trascura la religione, quando la religione viene i legami tra la religione e la vita reale vengono troncati. È quello che succede nella società occidentale oggi. Ma quando bisogna far fronte a una cultura che viene sospinta, motivata, che viene infiammata dalla religione, quando la religione è la fonte della loro motivazione, la civiltà occidentale non ha un potere non ha il potere di resistere, perché ha perduto l'anelito religioso e le motivazioni religiose per poter utilizzare i propri valori per come sistema unitario contro un'altra cultura motivata dal sospinto della religione. Purtroppo troppi ebrei, troppi cristiani oggi sono disposti a tollerare tutto, ad accettare tutto, purché la si possa inquadrare come religione. Chi se ne importa della religione oggi? Sì, è qui che noi ebrei e cristiani saremo sconfitti se lasciamo la religione agli altri e se non utilizziamo i nostri valori come denominatore comune che ci possa unire tutti di fronte a una cultura che si serve della religione come spada rivolta contro tutti noi. Quanto tempo ho? Bene. Ci sono alcune cose che si possono utilizzare, anche delle cose che sono state prodotte dall'Islam. Prima abbiamo visto il Mufti Haji Amin al-Hussein, ci ha fatto vedere Edda, che era parte della fratellanza musulmana, che ha partecipato allo sterminio degli ebrei in Ungheria nel 1944. Tuttavia c'è una cosa per cui lo dobbiamo ringraziare: nel 1925, poi nel 27, nel 29, nel 30, forse nel 35 anche, ha continuato a pubblicare un opuscolo su Gerusalemme in inglese per cercare di attirare i turisti dall'Inghilterra a Gerusalemme. Vi voglio riportare qualche frase da questo libretto, perché vediamo in questo libretto quello che ha fatto. Una breve guida al Haram al-Sharif, Gerusalemme, pubblicata dal Consiglio Supremo Musulmano 1925. Ci sono altre versioni, io ho una delle versioni originali dell'edizione del 1930, comunque abbiamo le stesse cose. Che cosa si dice qui? Ci sono delle immagini e poi a pagina 3, proprio all'inizio, da un abbozzo storico riguardo all'Haram. Cosa dice qui? La sua santità risale ai tempi più antichi, forse dai tempi preistorici. Parla di Haram al-Sharif, il Monte Sion. La sua coincidenza con il sito del Tempio di Salomone è fuori dubbio. Non c'è anche questo. Questo è anche il punto, secondo la credenza universale, su cui Davide ha costruito un altare a Dio e ha offerto e ha fatto delle offerte a Dio. Questo è una cosa che lui ha scritto nel 1925 e che poi è stato ripubblicato diverse volte. Questo l'ha fatto per attirare i turisti a Gerusalemme. Il turismo porta i soldi, come sa bene l'Italia, e voleva anche lui sfruttare un po' questo movimento di turisti in Palestina. Ma quando si sentono i rappresentanti dell'Islam radicale oggi, dicono senza battere ciglio che tra Gerusalemme e ebraismo non c'è stato mai rapporto, che il tempio era costruito altrove, che non c'è nessuna prova che ci sia mai stato niente collegato al ebraismo in Gerusalemme. Dove ha predicato Gesù se non era Gerusalemme? Ma oggi non importa loro la realtà storica, perché questo contraddice l'idea di costruire l'Islam sulle rovine del cristianesimo e dell'ebraismo. Quindi oggi, quando vedono questo, dicono che è un falso sionista che è stato fatto dopo. Io ho una delle copie originali, quindi si può vedere se è un falso. La carta è carta degli anni 20, non è carta di oggi. Quindi chiaramente il loro discorso cambia secondo i cambiamenti storici nel Medio Oriente. Oggi c'è Israele, non possono sconfiggere Israele, quindi cercano di minare la legittimità dello Stato di Israele alle Nazioni Unite e in altre sedi, e quello che potrebbe succedere in settembre fa parte del tentativo di delegittimare Israele per rovesciare completamente Israele, per riprendersi la terra e perché c'è ancora questo timore che gli israeliani possano ricostruire il Tempio e minare alle basi l'Islam. Quindi dal punto di vista islamico, più di una questione di nazionalità palestinese, non c'è nessun libro, non c'è nessun giornale al mondo che parla del popolo palestinese prima del 1920 della nostra era, perché la Palestina era solo un piccolo territorio del Medio Oriente, come la Giordania, che nessuno cita prima del 1922, come la Siria e il Libano, tutto, quindi sono tutte creazioni moderne fatte dalla Società delle Nazioni, che loro come musulmani non riconoscono. Quindi, per riassumere, è una lotta religiosa fondamentalmente tra l'Islam e l'ebraismo, il cristianesimo dall'altra parte. Tutto il resto deriva da questa lotta fondamentale che viene agitata dall'Islam per fondarsi sulle rovine del cristianesimo, sull'ebraismo. E il mondo, in primo luogo, deve capire la natura della lotta, perché sento oggi che 130 paesi, 130 stati sono disposti a accordarsi a settembre sulla creazione dello Stato palestinese. Questo vuol dire che i rappresentanti di 130 stati del mondo non capiscono il problema chiave della disputa in Medio Oriente, o sono tratti in inganno dai soldi o dal petrolio o da altri, altrimenti non metterebbero la loro firma su una tale decisione. In secondo luogo, coloro che possono appoggiare questa decisione sono coloro che hanno escluso la religione dalla propria vita, e quindi non importa loro chi utilizza la religione come cavallo di Troia per infiltrarsi nel mondo civile, per islamizzarlo, come alcuni hanno già notato. Quindi la domanda è se il mondo cristiano e ebraico si metterà da parte e permetterà che questo succeda, oppure farà qualcosa per impedire questa marcia dell'Islam per prendersi il mondo, a partire da Israele, a partire da Gerusalemme, solo perché ci sono delle persone al mondo che ritengono che se si dà Israele all'Islam, l'Islam lascerà in pace tutti gli altri e si fermerà lì. Credo che sia un grosso errore, perché se hanno partita vinta in Israele, in Gerusalemme, poi penseranno alla Sicilia, alla Spagna, le terre che erano islamiche fino al Medioevo, e il resto del mondo seguirà dopo. C'è un versetto nel Corano che dice in la masab sabirin, vuol dire Allah è con coloro che hanno la pazienza, e hanno tanta pazienza. Grazie.
Ringraziamo il professore Kedar Mordecai e vogliamo anche ringraziare il presidente Marcello Pera che ci ha fatto visita. Grazie presidente, è un onore per noi averla qui. Desidera parlare subito, presidente? Va bene. Allora adesso noi passiamo la parola a Magdi Cristiano Alam. È già stato presentato prima. Lui è deputato al Parlamento europeo di origine araba egiziana e tutti lo conoscete in Italia. Studiamo la parola a Magdi Cristiano Alam.
Grazie. Grazie innanzitutto per la vostra pazienza, perché siamo da quasi 3 ore qui e credo che l'unica cosa che può portare conforto è che si gioca in casa, la pensiamo tutti quanti allo stesso modo, e a me piace oggi frequentare degli ambienti che si definirebbero politicamente scorretti. Noi abbiamo la necessità di serrare i ranghi, di sentirci confortati dalla presenza di persone che la pensano allo stesso modo, perché è un momento cruciale in cui bisogna fare delle scelte. Io mi atterrò al tema del convegno Israele-Palestina e la primavera araba, così come considererò da subito la preoccupazione che c'è per la possibilità che le Nazioni Unite riconoscano unilateralmente lo Stato della Palestina. Io mi sono occupato per tanti anni di Medio Oriente e vi vorrei subito confortare dicendo che non dobbiamo preoccuparci molto per questa eventualità, anche perché in realtà è già successo. Il 15 novembre del 1988 ad Algeri, il Consiglio Nazionale Palestinese, che era il Parlamento dell'OLP, annunciò la nascita dello Stato palestinese indipendente. Sui 192 paesi membri delle Nazioni Unite, su 192, 130 hanno riconosciuto lo Stato palestinese indipendente. Quindi abbiamo la maggioranza dei paesi del mondo che formalmente hanno riconosciuto lo Stato palestinese indipendente. Questo è successo 23 anni fa, oggi ce ne siamo dimenticati. Quindi io credo che qualora l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovesse prendere un'iniziativa simile, non dovremo preoccuparci più di tanto, perché tra una realtà virtuale e la realtà reale prevale la realtà reale. Tra i paesi che approvarono lo Stato palestinese indipendente c'era la totalità dei paesi arabi, islamici, quelli del blocco comunista, Unione Sovietica e paesi satelliti, ma c'erano anche alcuni paesi europei, tra cui Malta, l'Austria, la Norvegia. L'Italia, subito dopo, alzò di rango la presenza della delegazione, che era dell'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e le attribuì uno status diplomatico come delegazione della Palestina. Quindi il nome della Palestina comparve ufficialmente nell'ambito della realtà politica e diplomatica italiana. E qui noi ci scontriamo, non ci tornerò sopra, con l'inganno legato ad un nome che non corrisponde né a un popolo né ad una realtà statuale che non è mai esistita. Quello che sta accadendo oggi, ne parlo volentieri perché non è stato affrontato, quello che sta accadendo oggi sull'altra sponda del Mediterraneo e che enfaticamente viene definita la primavera araba, è in realtà una strategia che inizia nel 2006, per la precisione nel gennaio del 2006, quando l'allora presidente americano George Bush e l'allora premier britannico Tony Blair, esercitando delle forti pressioni sul governo israeliano e sul governo dell'Egitto, chiesero e ottennero che gli integralisti islamici venissero resi partecipi del processo elettorale a prescindere dalla loro democraticità, nel convincimento che la semplice partecipazione al processo elettorale li avrebbe resi protagonisti della democrazia, li avrebbe democratizzati. Fu così che nei territori palestinesi Hamas vinse le elezioni e di fatto nominò il primo ministro, e in Egitto, sulla base di un accordo che era stato definito prima delle elezioni tra l'allora presidente egiziano Mubarak e i fratelli musulmani, si misero d'accordo che i fratelli musulmani avrebbero partecipato solo in alcune circoscrizioni, non quelle di tutto il paese, e il numero complessivo dei deputati dei fratelli musulmani non avrebbe dovuto superare i 90, e entrarono nel Parlamento egiziano 88 deputati dei fratelli musulmani. Questo processo ha come ragione fondamentale la necessità vitale dell'Occidente di sconfiggere quel terrorismo islamico che si definisce jihadista, che si ispira al jihad, alla guerra santa islamica, e che persegue l'obiettivo di islamizzare il mondo attraverso la violenza, uccidendo i nemici dell'Islam. Dopo l'11 settembre del 2001, per gli Stati Uniti d'America, questa è diventata la priorità: mettere fine al fenomeno del terrorismo islamico, che io definisco dei tagliagola, di coloro che vogliono realizzare il loro obiettivo eliminando fisicamente il nemico, chiunque esso sia. Ed è significativo che i terroristi sono islamici, ma la gran parte delle vittime di questo terrorismo sono musulmani, perché l'obiettivo è quello di conquistare il potere costi quel che costi. L'Occidente, nel caso specifico, in particolar modo gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, oggi la Francia, hanno convenuto sulla opportunità di investire nel radicalismo islamico che mette la giacca e la cravatta, che parla le lingue dei loro paesi, che si dice disponibile a dialogare e che è concorrente con il radicalismo islamico jihadista, perché entrambi perseguono lo stesso obiettivo, che è quello di islamizzare il mondo. Quindi hanno optato con un investimento forte per far sì che i fratelli musulmani e i soggetti che adesso si ispirano, assumendo anche denominazioni diverse, siano pienamente legittimati, diventino parte integrante del processo democratico, inteso per la verità come elettorale. E anche qui si compie un errore madornale nell'appiattire la democrazia al rito delle elezioni. E dovrebbe essere soprattutto l'Europa a sapere che le elezioni non esauriscono la democrazia, perché anche Hitler e Mussolini arrivarono al potere attraverso delle libere elezioni. Ma evidentemente la storia non ci insegna nulla. Oggi noi osserviamo milioni di persone che scendono in piazza, che protestano, che denunciano delle ingiustizie, la povertà, che chiedono un cambiamento dei regimi al potere. L'Europa, l'Occidente, si infervorano facilmente, i nostri giornalisti, i nostri operatori, i video operatori ritraggono dei volti di giovani che vestono in jeans, scarpe da ginnastica, parlano l'inglese o il francese e dicono che navigano in internet e che usano Facebook per comunicare con il resto del mondo, e attribuiamo automaticamente, acriticamente, a queste rivolte popolari il connotato di rivolta per la democrazia e la libertà. Alla resa dei conti, noi scopriamo che a beneficiare di questi sommovimenti sono gli stessi regimi che sono al potere e gli integralisti islamici, che si sono messi d'accordo per consolidare il fronte interno, dividendosi i ruoli, dove l'esercito continua a gestire la politica estera della sicurezza e della difesa, e dove gli integralisti islamici hanno mano libera sul fronte interno, ed è quello che a loro interessa. Ciò che contraddistingue Fratelli Musulmani e le sigle adesso affiliate è l'operare a partire dal basso, dalla società. Quindi loro sono ben disposti a concederci il privilegio di sopravvivere fisicamente, a non essere uccisi, a condizione che diamo loro sempre più moschee, sempre più scuole coraniche, sempre più enti assistenziali finanziari islamici, sempre più tribunali islamici, creando uno Stato islamico all'interno dello Stato di diritto. Questa realtà è una realtà che si sta insediando anche in Europa. E siamo a tal punto pavidi, siamo a tal punto succubi di una civiltà che è appiattita sul materialismo e sul consumismo da accettare questo baratto. Voi ci concedete di continuare a sopravvivere fisicamente e noi vi legittimiamo pienamente, a prescindere dai contenuti del Corano, a prescindere dai contenuti di ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Mettiamo tutte le religioni, tutte le culture, tutti i valori sullo stesso piano. Ci priviamo del nostro diritto e del nostro dovere di usare la ragione. Ci spogliamo dell'amore nei confronti di noi stessi, ci limitiamo ad amare il prossimo odiando noi stessi, e immaginiamo che questo sia un baratto favorevole a noi, perché nell'immediato non avremo chi metterà la bomba o chi si farà esplodere in un supermercato o in una piazza o in un caffè. Questa prospettiva non può che preoccupare Israele, dove, ci si dimentica di dirlo, è l'unico Stato al mondo di cui la maggioranza, se non la totalità, dei paesi islamici non riconosce il suo diritto ad esistere. Indistintamente non riconoscono il diritto di Israele ad esistere come Stato del popolo ebraico, dove non è un dettaglio. Quando si parla di Israele oggi, qui in Europa, ci si dimentica di questo dato di fondo. Si continua a parlare di Israele come se fosse un dossier come tutti gli altri, come se fosse un tema della politica internazionale come tutti gli altri, e non si comprende che alla base c'è il rifiuto del diritto diritto di Israele ad esistere come stato del popolo ebraico, e da parte di alcuni stati islamici c'è pubblicamente la volontà di annientare fisicamente lo Stato di Israele, e oggi in primo luogo è il regime teocratico nazi islamico iraniano, che lo dice apertamente: Israele deve scomparire dalla carta geografica. Noi sentiamo questo e il giorno dopo ce ne dimentichiamo, come se fosse un dettaglio. Ecco perché quando oggi sentiamo dire che le Nazioni Unite si appresterebbero a riconoscere unilateralmente lo Stato palestinese indipendente, lo sconcerto, l'amarezza, la frustrazione risiede nel fatto che, pur non negando noi il diritto alla vita a nessuno, pur auspicando noi che i palestinesi possano un giorno vivere in autonomia, in serenità, poter avere una base di sviluppo affinché quella gente possa stare bene, possa vivere dignitosamente, ci rendiamo conto che la comunità internazionale, purtroppo nella sua maggioranza, se ne infischia della sopravvivenza dello Stato di Israele, non ne tiene conto. Cioè, questo è il vero problema. Ci si concentra sul dato che riguarda il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato, quando non è affatto questo il problema. Oggi c'è una maggioranza di israeliani che è favorevole alla soluzione dei due stati per due popoli. C'è una maggioranza di israeliani che auspica una pace che consenta la pacifica convivenza tra lo Stato di Israele ed uno Stato palestinese sulla base del riconoscimento del diritto alla sicurezza di Israele come Stato del popolo ebraico. Quindi non è questo il problema vero è che dall'altra parte si nega il diritto di Israele ad esistere come Stato del popolo ebraico e si continua a assumere una tattica che noi possiamo collocare coranicamente nel concetto della Hudna, della tregua, quando nel 628 Maometto, non potendo sconfiggere gli avversari meccani, siglò una tregua con i suoi nemici, impegnandosi a non entrare alla Mecca per i prossimi 10 anni, ma l'anno successivo, disponendo delle forze necessarie, violò la tregua, occupò la Mecca. Quindi il concetto di Hudna che propone ripetutamente Hamas fa riferimento a Maometto, dove la tregua è esattamente l'opposto della pace. Si stipula la tregua con il nemico che non possiamo sconfiggere oggi, ma per ucciderlo, per eliminarlo fisicamente alla prima occasione. Io sono preoccupato per quello che sta accadendo sull'altra sponda del Mediterraneo e sono soprattutto preoccupato per il fatto che l'Occidente è parte integrante e complice di quello che sta accadendo. Obama è complice di quello che sta accadendo sull'altra sponda del Mediterraneo. Noi lo dobbiamo dire, ne dobbiamo essere consapevoli, perché se no finiremmo per confondere gli amici con i nemici. L'amico oggi è colui che sostiene in modo incondizionato il diritto di Israele ad esistere come Stato del popolo ebraico e non si schiera in alcun modo con chi nega questo diritto. Questo è il discrimine che oggi noi abbiamo di fronte. Sono preoccupato perché l'immagine di un Occidente che dice di voler portare la democrazia in Libia, bombardando la Libia e rincorrendo in modo forzato un'iniziativa promossa da Sarkozy per interessi forse elettorali francesi, è un qualcosa che ci scredita, ci rende non credibili, che fa venire meno la valenza della nozione stessa di democrazia, e anche questo finirà per rafforzare il radicalismo islamico. Parliamo tanto di opposizione libica, ma in realtà non sappiamo chi sono. Io temo che quando tutta questa storia, questo mito della primavera araba finirà, scopriremo di aver allontanato degli autocrati, dei capi di Stato e di governo autoritari, per sostituirli con delle dittature islamiche, perché gli islamici non conoscono il concetto di tregua. Oggi hanno stipulato una tregua con i militari, ripartendosi i ruoli, ma il loro unico e vero obiettivo è conquistare tutto il potere. Concetto di pace non c'è all'interno dell'Islam coranicamente inteso. Pertanto io vi invito tutti e mi impegno a far sì che possano farlo in tanti, a sottoscrivere questa dichiarazione per denunciare l'iniziativa delle Nazioni Unite tesa al riconoscimento unilaterale dello Stato della Palestina, non perché siamo contrari al riconoscimento di diritti altrui o siamo contrari al fatto che i palestinesi possano vivere dignitosamente. Noi non auspichiamo di meglio, ma perché siamo consapevoli che quell'atto consoliderà il radicalismo islamico, stimolerà il terrorismo islamico nei confronti di Israele e accentuerà quell'atteggiamento, quel pregiudizio che c'è nei confronti di Israele anche all'interno di questa Europa. Quindi io sono ben lieto di firmare questa dichiarazione e invito tutti quanti voi a farlo. Grazie.
Grazie, grazie onorevole, grazie. Prima di procedere alla lettura del manifesto, dove noi vi chiederemo di...
Before reading out the manifesto, we'd like to give the floor to Marcello Pera, who was the speaker of the Senate.
Sì, è un po' stretto di là. Come stai?
Here it is. Thank you. Well, first of all, thank you. I would like to thank you, all of you, for...
In primo luogo voglio ringraziare tutti per essere presenti. Voglio congratularmi con gli organizzatori di questo incontro. Mi hanno anche invitato a presentare una relazione, purtroppo non avevo il tempo, quindi non sarà una relazione la mia, ma voglio fare solo qualche commento. Ci sono due punti che voglio sollevare con voi. Uno è di natura politica. E la questione politica riguarda il manifesto, la dichiarazione che state per firmare, perché se si vuole evitare una dichiarazione unilaterale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dello Stato palestinese, sono d'accordo con voi, anche se, come Mighty Cristiano diceva, quella dichiarazione potrebbe essere innocua, potrebbe essere dannosa, anche perché una volta che c'è un riconoscimento ufficiale di uno Stato, può essere possibile cercare di esercitare quel diritto di statualità con la forza. Coloro che vogliono la pace, una tregua non dovrebbero firmare una dichiarazione che possa rendere le cose ancora più difficili. Quindi dal punto di vista sono completamente d'accordo, ma l'altro punto che voglio sottolineare è di tipo culturale, perché mi colpisce molto il nome della vostra associazione, Cristiani per Israele. Io faccio parte di un'altra associazione internazionale, gli Amici di Israele, che è presieduto dall'ex primo ministro José María Aznar e che comprende molte persone, ex capi di Stato, ex primi ministri, eccetera, che si concentra soprattutto su una questione culturale. Chiaramente appoggiamo l'esistenza di Israele, ma c'è un punto che voglio sottolineare. Proprio all'inizio degli statuti della Fondazione Amici di Israele c'è una frase che secondo me è molto significativa. Dice, la voglio citarne qualche riga: la democrazia occidentale non prevarrà a meno che non accettiamo i valori culturali e morali giudeo-cristiani che hanno dato luogo alle nostre istituzioni e ai valori che le hanno dato il fondamento. Questo vuol dire creare un legame tra la tradizione giudeo-cristiana e la società democratica aperta e liberale. C'è un collegamento concettuale, quello che voglio sottolineare, ed è per questo che mi piace molto il concetto Cristiani per Israele, perché possiamo avere degli accordi e possiamo avere dei disaccordi con il governo israeliano. È così che la democrazia, il colore dei governi cambia, come in tutti i paesi democratici. Non è un problema, a volte siamo d'accordo, a volte no, siamo divisi tra sinistra, destra, moderati, radicali, ma c'è un punto che è molto importante: quella è una democrazia. Tutti sembrano essere d'accordo sul fatto che è l'unico regime democratico libero nel Medio Oriente. Allora, sappiamo in Occidente, o dovremmo sapere, che la democrazia liberale, la società aperta, si basa su una idea fondamentale, l'idea dei diritti umani. Noi diciamo che facciamo parte di una società democratica liberale perché abbiamo dei diritti umani fondamentali, quindi i nostri stati esistono per proteggere questi diritti, per rispettare questi diritti. Questo vuol dire anche che i diritti fondamentali precedono e sono indipendenti dallo Stato. Questa è la cultura dei diritti umani fondamentali. La domanda è: da dove questa idea delle persone dotate di diritti fondamentali umani, da dove deriva? Viene dalla cultura liberale europea, da John Locke, da Immanuel Kant nel 700-800, ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista filosofico, guardiamo alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, deriva da un'altra idea, che siamo creature, che siamo stati creati in somiglianza di Dio, ed è per questo che abbiamo una dignità come persone, per questo dobbiamo essere rispettate, per questo abbiamo il diritto fondamentale di essere rispettati. E questo è collegato alla religione, l'ebraismo e il cristianesimo. Chiaramente c'è tutta una storia, sappiamo tutto riguardo alla relazione tra ebraismo e cristianesimo, sappiamo tutto dell'antisemitismo e presentiamo le scuse, ognuno di noi è colpevole di qualcosa, però l'idea era presente anche prima della Costituzione di Israele. Quindi se pensiamo a questa idea si può capire perché c'è un legame tra la giudeo-cristianità e la democrazia liberale, e possiamo anche capire perché i cristiani dovrebbero parteggiare per Israele nella sua lotta. Non è solo una questione politica, non si tratta solo del diritto all'esistenza, del diritto alla sicurezza, c'è qualcosa di più. L'Occidente fa parte dell'Europa, dell'Occidente, per via di quella idea. Questo è il punto che mi interessa.
European leaders.
Se i leader europei, se i politici europei, se gli intellettuali europei, invece di fondarsi, di basarsi, concentrarsi su questo o quell'aspetto del governo, di questo o quell'evento, comincia a pensare seriamente a queste fondamenta dello Stato israeliano, dai nostri stati, allora si vede un legame immediato e si crea un'amicizia immediata tra Israele e l'Occidente. Questo è il punto che voglio fare, non è questione di sentirsi colpevoli del nostro antisemitismo di ieri. Io mi sento colpevole, ma non è questo il punto che mi decide o che mi induce a sostenere Israele, perché erano cose, colpe eventualmente dei miei padri o dei miei nonni, quindi non è questione di senso di colpa dell'antisemitismo del passato, invece è una questione di sentirsi orgogliosi dei legami filosofici e spirituali tra cristianesimo e ebraismo. Se sottolineiamo questo punto, non ci sarà mai io partecipo sempre alle cerimonie ogni gennaio, tutte queste cerimonie tipiche dell'Occidente, dell'Europa, dove la gente si batte il petto e dice ci sentiamo colpevoli, mai più, mai più. Se volemente non si vuole un mai più, bisogna capire perché mai più. Quindi cerco di darvi delle ragioni culturali, intellettuali, filosofiche riguardo perché c'è un collegamento importante tra queste due culture, ed è per questo che Israele è una democrazia. C'è un'altra domanda: se le democrazie liberali sono collegate ai valori giudeo-cristiani, significa, ed è una domanda interessante che non dobbiamo evitare, vuol dire che i paesi musulmani non possono avere la democrazia? Non è che voglio sottintendere questo. Non conosco dei dati storici contro questa possibilità, non conosco nessuna ragione religione in contrario. Posso dire che finora non si può parlare di nessuna democrazia islamica, è evidente, è una cosa storica. Se non si vuole ignorare l'evidenza, allora bisogna ammetterlo. Se la democrazia liberale è collegata alla giudeo-cristianità, vuol dire che noi come giudeo-cristiani dobbiamo dichiarare la guerra contro i paesi islamici? No, non è una conseguenza. Dobbiamo cercare di esportare la nostra democrazia con i cannoni? No, non è quello che voglio sottintendere. Vuol dire che dobbiamo far vedere loro che c'è un'altra via, c'è un'alternativa, che la democrazia, una volta che sia una democrazia, bisogna rispettare i diritti umani e così via, e poi avremo almeno delle relazioni più pacifiche tra gli stati. Mi sembra un punto molto chiaro, purtroppo è Ogni qualvolta cerco di affermare questo punto in pubblico, vedo che ci sono delle persone che sono d'accordo. Quello che è più difficile è di far sì che i leader europei e anche i leader americani odierni siano convinti di questa la strada da seguire per risolvere il problema. Qualsiasi altra soluzione politica, qualsiasi altro tentativo come le dichiarazioni unilaterali non riuscirà a risolvere il problema, perché non porterà a una soluzione radicale, ed è un problema radicale. Quindi devo dire che sono molto fiero di queste associazioni e credo veramente che i cristiani devono parteggiare per Israele, e le ragioni non sono prettamente politiche, sono ragioni culturali, intellettuali e filosofiche, sono cose molto più importanti delle altre. Grazie.
Grazie Presidente. Prima di passare la parola al senatore Malan per concludere, io voglio chiamare qua Andrew Tucker di Christians for Israel International. Christians for Israel Italia è nato nel mese di maggio e vorrei che venisse qua Andrew, dottor Andrew Tucker, can you come here? Leggerà il manifesto, spiegherà perché Cristiani per Israele ha preso questo impegno. E poi procederemo per le firme. Abbiate pazienza ancora qualche minuto e poi procederemo per le firme e daremo poi la parola per la conclusione al senatore Malan, che gentilmente ci ha ospitati, e ancora un grazie.
The green one. Okay, first of all, thank you very much.
Grazie a tutti voi, grazie Edda, vi ringraziamo della vostra pazienza, siamo tutti stanchi, adesso stiamo per avviare la parte formale della conferenza. Tutti voi avete ricevuto, credo, una copia in inglese e in italiano del documento che vi invitiamo a firmare. Vorrei ringraziare ovviamente tutti i relatori a nome della nostra organizzazione Cristiani per Israele Internazionale e a nome della Coalizione Europea per Israele. Vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato. Io credo che questo sia stato un evento fondamentale qui in questa sede. Vi è una breve considerazione che mi permetto di fare, che riguarda voi come cristiani italiani. Noi dobbiamo comprendere le parole di San Paolo nell'undicesimo capitolo della lettera ai Romani. Noi siamo innestati nell'ulivo del quale Israele è il ramo naturale. La nostra identità come cristiani europei certamente dipende dall'esistenza di Israele, dal futuro del popolo ebraico. Il nostro futuro dipende dal loro futuro. Giusto? Quindi noi non possiamo avere futuro a meno che non venga riconosciuto un diritto a un futuro a Israele e al popolo ebraico, non dal punto di vista politico ma da un punto di vista spirituale, pratico. Ed è per questo che è molto importante che facciamo quello che stiamo facendo oggi, perché noi stiamo affermando la nostra identità, ci pronunciamo in quanto gentili che hanno un rapporto con Israele per via di una decisione divina. Dio non ha abbandonato Israele, Dio non ha abbandonato il suo popolo, Dio riporta a casa il suo popolo. Ed ecco perché vorrei dare ai relatori una copia di un libro che noi abbiamo pubblicato grazie all'aiuto della Destiny Image Europe a Pescara. Invito appunto la casa editrice qui rappresentata a unirsi a me. Questo è un libro sulla Samaria e la Giudea, non è un libro sulla Cisgiordania, non è un libro sui territori occupati, questo è un libro che racconta la Samaria e la Giudea, compresa Gerusalemme. Questo appartiene al popolo ebraico. Leggendo questo libro si comprenderà come il popolo ebraico sta riprendendo contatto con la terra d'origine, con le proprie radici. A nome della European Coalition for Israel, a nome dei Christians for Israel, vorrei invitare tutti i relatori a venire qui per ricevere una copia di questo testo.
Senatore Compagna. Senatore Malan. Mr. Marty Alam Cristiano. I just, Jacques Cortier reminded us of a...
Non si può dare ciò che non si ha, come ha detto il professor Gauthier, non abbiamo copie sufficienti, ho purtroppo dovuto chiedere al senatore Malan di rinunciare alla sua copia momentaneamente per poterla presentare al presidente Marcello Pera.
And, Mr. Mordecai Kedar, we're going to give you a copy of the book Why.
Daremo a Mordecai Kedar una copia del libro Perché Israele.
Good, I give the floor to Senator Malan.
E adesso per le conclusioni il senatore Malan.
So thank you to everybody again.
Grazie ancora a tutti. All'inizio ho detto che sarebbero stati tanti gli interventi di grande interesse, tanti le relazioni che sono state più che interessanti, devo dire. Hanno permesso di approfondire dei temi, ci hanno toccati nel profondo. Abbiamo imparato tanto, abbiamo condiviso molto e credo che questo sia stato veramente un pomeriggio utilmente speso. Siamo stati qui senza sentire la stanchezza della durata di questo nostro incontro, siamo rimasti tutti ad ascoltare con grande intenzione e questo è stato un ottimo modo per trascorrere un giovedì pomeriggio, se posso dire. Per concludere vorrei semplicemente dire che, come è stato ricordato poco innanzi, nel tentativo di riassumere il dibattito in poche parole, permettetemi di dire che dobbiamo difendere Israele a meno che non siamo pronti a rinunciare alla libertà. Noi non possiamo rinunciare alla difesa di Israele a meno di rinunciare alla democrazia. Dobbiamo difendere Israele a meno di rinunciare alle nostre radici, le nostre radici da cristiani, ebrei, da europei che vivono in un mondo libero e democratico, in paesi liberi e democratici. Dobbiamo difendere Israele a meno di rinunciare alla verità. E credo che ogni rapporto umano sia basato sulla verità. Ed ecco perché è così importante per noi parlare per Israele, per difendere Israele da coloro che sostengono che la questione non è che una delle tante nelle politiche internazionali. Non è che una situazione caratterizzata da opinioni tutte legittime. In realtà il caso di Israele è il caso della verità, è la libertà, la democrazia che sono in gioco. Quando si difende Israele si difendono le nostre radici, la nostra religione, e quindi dobbiamo stare accanto ad Israele. Un modo per farlo è proprio quello di firmare questo documento che ci è stato presentato e far sì che quante più persone possibile possano fare la stessa cosa. Grazie e buonasera a tutti.
Senatore Malan, vorrei chiedere ora di filmare le firme, filmare le persone che firmeranno, perché oggi è una giornata storica per l'Italia. Allora vi chiedo, chi ha le macchine fotografiche o il cameraman, di riprendere prima di tutto dal tavolo qui i relatori, il presidente Pera. Noi passiamo il documento al presidente Pera per firmare e vogliamo riprendere questo momento.
Sì, grazie.
Grazie presidente. Allora noi
come? La gente non deve dare le spalle al corso, sì.
Allora, ora tocca...
Magdi europeo, prima l'Europa e poi l'Italia.
Magdi Alam, l'onorevole Magdi Alam firmerà, prego filmate. È un momento storico, io sono sicura che questo è un momento che cambierà la storia per l'Italia. Prego, onorevole Luigi Compagna, lei ha già messo la firma una volta, ma la vogliamo ancora.
Una seconda volta.
Una seconda volta. Lei che sostiene così tanto Israele. Prego, onorevole, grazie.
Ciao, grazie, grazie. Ci telefoniamo e fare una presentazione.
Allora, vedi.
No, scienze politiche, c'è un sacco di amici.
Agostini? Allora facciamo con lui, verrebbe a Padova. Prego, continuate a filmare perché sarà un momento storico.
Thank you.
Oh really?
Yeah, yeah.
Show the film.
Sure.
Yeah. Oh, it's okay. Yeah, yeah. Turn the position.
It's you know, people can still.
Okay.
See how much time here. Yeah. Oh,
really? My ex-wife.
Yeah.
Just the same phrase.
Yeah, he's the same this.
This very tragedy because the part Muslim to the peace, not to.
Just make this, people can take things. I ask if they want to make a donation, they just put it
in
the
box. Yeah.
So I think people realize now. I'm perfectly comfortable. I think it worked out alright in the US.
Yes, it did.
Fortunately, we didn't. I think I had to talk a little bit too long.
Yes, I was now with
Yeah. Anyway.
You want to introduce it?
So ladies and gentlemen, while you sign and chat, we're going to show a promotional film which is basically summarizing the message of today with Dr. Jacques Gauthier, with former ambassador to the UN Dory Gold and Howard Grieve. This is something which will soon be made available on the internet so you can spread the message. We have the young producer here, Leonard Fierre. So just in a moment, we'll see the film.
This is your disc?
Yes.
A Brief Guide, 1925. Yeah. This is what you wanted?
Yeah.
This is what you wanted?
Yes. Okay. Because to the, looking for my grandfather had for a
wife. Here it is, what I read is here.
The page for number four.
Number four.
My pleasure. To the counter for you, for maybe to the future, so to frustration, the new Somalia.
Yeah, yeah,
to help you for Israel.
Yeah, I have somebody who wants to me, he's from Somaliland.
Yes.
But another part of Somalia.
I need to the parents for a period.
Oh, okay. Well.
So it's possible to the Tolkien.
Yes, right.
Important.
Sure.
Thank you so much.
You.
Thank you.
Emmanuel, your name?
Pier Giorgio Carinci.
Okay, right.
I am from two Carabinieri.
Oh wow, okay.
Carabinieri so
write me an email so I'll
okay. To the right for you.
Yes.
Thank you so much.
You're welcome. Thanks. Look in website, then Informazione Corretta.
Yeah.
Like once a week I have an article already.
Okay.
Yes. Informazionecorretta.com
.com
or .co or .it. It
will be so
much.
Okay. Thanks so much.
Okay. My pleasure.
Thanks.